allora Crucelli, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le sigle non sono fine eccetera, però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene, allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ha una schiera fortissima di signorine che si intrattengono con lui ed è la cosa, ed è l'unica cosa che ti invidio.
Ti leggo alcune cose prima di entrare nel vivo. Oggi si è dimesso Napolitano, ci sono ancora gli strascichi di quello che è accaduto a Parigi, perché in Francia, incredibile, popolo della radio, uno che ha sfilato con tutti nella manifestazione di Parigi, il comico, umorista e anche attivista, certo, un tale Dieudonné, uno fortemente antisemita, con delle idee orribili, è stato arrestato per apologia di terrorismo. Si chiama Dieudonné, una follia assoluta, una follia. Mentre per Parenzo sicuramente è una decisione corretta, cioè dire la libertà di satira, di sberleffo e anche di opinione a corrente alternata. Però.
No,
aspetta, entriamo nel merito.
Alternata,
No, entriamo, tu sei contento che abbiano arrestato.
Il razzismo è incitamento all'odio, come hanno detto i magistrati.
Ma quale incitamento all'odio? E chi se ne frega dei giudici parigini? Chi se ne frega?
Questa mattina la gendarmeria è andata a prendere questo pseudocomico e lo ha trasportato nelle prigioni francesi.
Mamma mia,
Adieu, Dieudonné.
Mamma mia. Però ci sono due cose che voglio dire prima. La prima è questa, il disegnatore più famoso di Charlie Hebdo, che si chiama Volinsky, diceva alcune frasi di cui mi sono innamorato, alcune frasi meravigliose, stupende. Per esempio la prima: io ossessionato dal sesso, era uno un po', insomma, no? Mi piaceva. No, sono solo più sincero degli altri, le donne sono tutte un po' sgualdrinelle, lo sanno benissimo, i deboli siamo noi uomini. Messaggero, Tiburtina nella metro B con un carrello pieno di 80 kg di cavi di rame, denunciate due nomadi. Ma tutte le immagini, penso questa scena, no? All'interno della metro B, stazione Tiburtina di Roma, tarda mattinata di ieri, ci sono due nomadi che spingono un pesante carrello. Dentro questo carrello non c'è la spesa. Non c'è un ragazzino seduto su quella specie di sedile.
C'è una spesa ma fatta di rame.
Ci sono 80 kg di rame col carrello. Tu te le immagini tutte queste gonne, no? Lunghissime, cioè sporche. Cioè, questi due, un carrello con 80 kg di rame dentro. Dai, su. Le due donne nomadi, inizialmente dichiaratesi senza fissa dimora, sono state accompagnate al centro di fotosegnalamento per identificazione ed è risultato, guarda un po', che avevano precedenti penali per furto e ricettazione. E adesso possiamo partire. Partiamo con Renzi. Renzi, il quale nella giornata di ieri, questo non c'era sfuggito, però l'abbiamo conservato per oggi, che è la giornata delle dimissioni di Napolitano, ha detto alla Camera con un ragionamento al Senato, non mi ricordo dove, oppure in un'altra sessione, al Parlamento europeo, non so dove, anzi sì, al Parlamento europeo, che le famiglie italiane si stanno arricchendo.
Sì, ieri l'ha detto, a parlare a Strasburgo.
L'ho voluto risentire meglio, ieri eravamo presi da altre cose, c'era Sgarbone con tutte le sue polemiche sulla bestemmia, Spagna, eccetera, le famiglie italiane si stanno arricchendo. No, siccome il ragionamento è molto interessante e potrebbe essere paradossalmente vero, appare incredibile ovviamente, no, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, dunque montate un po' la vostra di fronte a questa frase di Renzi: le famiglie italiane si stanno arricchendo.
E quando i deputati 5 Stelle vengono a evidenziare come le famiglie si stiano impoverendo, beh, questo cozza, come talvolta accade, contro la realtà dei fatti e dei numeri. Pensate, in un tempo di crisi le famiglie italiane hanno visto crescere i propri risparmi. Le famiglie si stanno paradossalmente arricchendo perché hanno preoccupazione e paura.
Cerco di capire, siccome hanno preoccupazione e paura,
non spendono,
dunque i conti in banca, i risparmi aumentano. Però ho capito, resta la situazione economica del paese, gli stipendi e tutto, cioè, è uguale, non cambia nulla. Poi se non spendi rendi povero magari un commerciante, rendi poveri quelli che fanno, è una cosa pazzesca, dai. Di Battista, ti piace Di Battista, Parenzo?
Guarda, totalmente no.
Non lo mettiamo in dubbio, d'altra parte non piace nemmeno a me in questo caso. Dice che Napolitano è collaborazione, è stato, collaborazionista dell'Europa. Ora, per carità, si possono fare tante critiche all'Europa, all'euro, però non è che è collaborazionista.
No, ma è la parola usata, collaborazionista.
Non è che è collaborazionista della Germania nazista o collaborazionista, esatto, di Totò Riina. È collaborazionista dell'Europa. Vabbè.
E quando hanno visto che ribotavano lo stesso presidente, un collaborazionista dell'Europa, come dire, un...
Sarebbe napoletano.
Assolutamente, un l'esempio di quel che consistono le larghe intese, perché con quel gesto hanno impedito un cambiamento che era in atto.
Poi l'altra favola è questa: noi quando fu eletto Napolitano, dice Di Battista, abbiamo arginato la folla fuori dal Parlamento. Ma perché uno deve dire una tale sequela di minchiate? Perché è incredibile, ma quale folla? Cioè, non è, alla gente normalmente dell'elezione del Presidente della Repubblica non fotte nulla, zero. Sì, è interessata al Toto Quirinale per 15 giorni, ma non è che c'è la folla.
No, è successo esattamente il contrario, cioè loro provarono a sobillare gli elettori.
Sì, mi ricordo.
No, io questo voglio ricordartelo perché loro provavano.
Ma sentiamo Di Battista per adesso, poi ci torniamo.
Quel giorno drammatico, perché fu una giornata drammatica, in cui noi tenevamo la folla che voleva occupare il Parlamento. Non so se si ricorda. Noi siamo fuori che tenevamo la folla che voleva occupare il Parlamento. Io incontrai la mattina la
Madia.
Erano
centinaia, uno che sente lei.
C'era una folla oltretutto di elettori, non di 5 Stelle, ma di elettori del PD e di Sinistra, che chiedevano Rodotà.
Ah, giustamente, povero Vespa dice, sembra che c'era la folla come durante la rivoluzione francese, no? Poi, per carità, io sono molto critico nei confronti di Napolitano per un sacco di cose che ha fatto, al contrario di Parenzo. Un altro a posto suo sarebbe stato impiccato col nodo scorsoio, altro che Giarrusso, col sapone, eccetera, un altro. Ma lasciamo perdere questo. Però non si possono dire queste minchiate, Allora, caro Parenzo, hai pane per i tuoi denti, perché c'è una persona che di professione fa l'attore, anche il comico, il presentatore televisivo, un sacco di cose, forse troppe, e che invece ha detto una cosa, secondo me, meravigliosa sul signor Dieudonné. Questa persona si chiama Luca Bizzarri. Ciao Luca, come stai?
Buonasera, bene. Che ha detto Parenzo?
No, ancora niente.
No.
In attesa di attaccarti alla giugulare per quel che ho letto, ma andiamo avanti.
No.
Prima i fatti, poi i commenti.
No, attenzione, Parenzo ha detto, anzitutto è molto contento, essendo a Parigi avrebbe voluto partecipare lui stesso all'arresto di Dieudonné.
Mi è dispiaciuto, avrei voluto essere lì ad applaudire la gendarmerie quando questa mattina alle 7 hanno bussato nella casa di questo losco individuo.
Ma losco individuo è uno che fa l'umorista, il comico,
no,
e anche
fa l'umorista un cazzo, come dicono a Oxford e anche a Cambridge probabilmente. Incita all'odio, dicono i giudici francesi.
Ma dicono, ma ancora ci sono le indagini, sai, come al solito. Vabbè, Luca, che pensi di questa cosa di Dieudonné?
Sono i suoi spettacoli.
spettacoli, che indagini, c'è quello che ha scritto su Facebook.
Quanti spettacoli di Diego ne ha visto, Parenzo?
L'ho visto, ho letto le recensioni per nessuno, perché non gli darei neanche una lira maltese gli darei per vedere i suoi spettacoli. Quello che ho letto sui giornali in tutti questi mesi, mi basta quello che dicono i giudici francesi e quello che lui stesso ha scritto su Facebook.
Ma lui è stato arrestato per una frase, giusto,
no,
Luca?
No, lui ha scritto su Facebook, informiamo prima e poi commentiamo.
Per una frase, anche
lui
se avesse...
ha scritto su
cosa?
Facebook.
Jesuit Charlie Koulibaly, sì.
Ecco, chi è Koulibaly? È quella
persona. È un terrorista, ma lo sai che cosa voleva dire quella frase, Parenzo?
No, ma non vuol dire niente.
Aspetta, fai parlare un attimo. Come
lui ha scritto Jesuit Charlie Koulibaly, che è uno splendido simbolo, perché tutti noi lo siamo. Noi siamo Charlie perché siamo per la libertà, però poi a volte siamo anche Koulibaly, come in questo caso. Quello che voglio chiedere a Parenzo è soltanto una cosa: si può arrestare una persona per quello che pensa?
No, per l'incitamento all'odio, non per quel che pensa.
Apologia di terrorismo.
La domanda è molto precisa.
Arrestare una persona per quello che pensa e per quello che dice.
In alcuni casi, secondo Parenzo, sì, evidentemente. Quando...
Un momento.
Allora non dite siamo tutti Charlie. Allora
nell'Occidente democratico funziona che ci sono i tribunali e non le scimitarre o i Kalashnikov per far giustizia. Per cui se uno incita all'odio in un paese civile esistono.
Ma dov'è l'odio? Dov'è l'odio in questo caso? Non è stato arrestato per gli spettacoli, è stato fermato dalla polizia, sostanzialmente arrestato, perché ha scritto Gesù Koulibaly. Tra l'altro ha spiegato questa cosa, il signor Diedonè. No, ha spiegato in maniera molto semplice. Tu diventi pazzo per un motivo molto semplice, perché in maniera secondo me folle attacca Israele, è antisemita.
Ma guarda che tu diventi
pazzo per questo, dilla la verità.
Si può criticare Israele, non c'è nessun dubbio, lo fanno.
No, ma lui lo attacca anche in maniera violenta, va benissimo.
Si può criticare Israele? No, non esageriamo.
Esatto.
Non si può criticare Israele.
Ma come no?
Si può fare tutto, ma criticare Israele.
Ma bizzarri
no,
mio, ma dici delle cose bizzarre.
Ma che? Ma quando
ogni
mai?
Giorno si può scrivere, fare vignette, si parla nei talk show.
Ma lo sai perché no? Lo sai perché questa frase che cosa voleva significare? Lui dice sostanzialmente: Io sono perseguitato come Charlie.
Ma lui finiva i suoi spettacoli. Facendo il gesto del saluto nazista.
Non è nazista, no, è un'altra cosa che si chiama Kennel.
Kennel è apposta, ribaltata all'ingiù con la mano, ribaltata all'ingiù, anziché come faceva Hitler salutando i suoi bastardi commilitoni. Lui...
Vabbè, vedi che non ti parte la brocca quando ci sono queste cose.
Bastardi commilitoni, ma mi pare nel consenso civile il nazismo viene considerato così.
Quando si tratta di questi argomenti, ti parte la brocca. Allora, il signor Diedonè voleva dire: mi si considera come Koulibaly, ma io sono diverso. Ma io non sono diverso da Charlie. Questo voleva dire con quella frase: io sono Charlie Koulibaly. Koulibaly è uno dei terroristi. Vabbè, come la pensa Bizzarri? Io ancora non l'ho capito, perché Parenzo, come al solito, non l'ha impazzito. Luca?
No, io l'ho speso soltanto che se noi arrestiamo qualcuno per quello che dice, per quello che pensa, poi dopo non possiamo metterci in bocca la frase di Voltaire, che poi non è di Voltaire, è quella: combatterò anche se non sono d'accordo con quello che dici, combatterò perché tu lo possa dire. No, non possiamo dire di una delle due cose. O arrestiamo le persone per quello che fanno, ma se le arrestiamo per quello che pensano e per quello che dicono, allora non siamo tutti Charlie. Va bene, ci sta. Però,
no, ma tra l'altro c'è una cosa: il reato per cui è stato fermato è apologia di terrorismo. Ma l'apologia di terrorismo mi sembra una cosa un po' complessa rispetto a scrivere una frase Jesuit Charlie Koulibaly, che tra l'altro è anche complicata da capire, perché lui dice: mi si considera come Koulibaly, ma io non sono diverso da Charlie. Cioè, lui dice: io sono un umorista. Poi magari non è vero, ma se uno fa lo spettacolo e lo arresta.
Lui aveva fondato anche una lista, ti ricordo, un partito politico.
Sì, poi non è mai.
Ma
ho capito.
Devi dare informazioni frammentate.
No, ma qual è?
Io prometto che non mi arrabbio. Dico semplicemente che qui esiste per fortuna un reato che si chiama, come in Italia, incitamento all'odio.
Ma dov'è in questa frase? Ha scritto una frase.
Come il signor Didonè, adieu Didonè, intanto adieu Didonè, è stato fermato dalla grande gendarmerie francese, perché anche alla fine dei suoi spettacoli c'è tutto, come dire, un book, un racconto di mesi e mesi di spettacoli in cui incitava all'odio, in cui dice che faceva ridere, in realtà incitava all'antisemitismo.
Ma quale odio? Ma,
ma scusami,
ma che differenza c'è tra Didonè e Charlie Hebdo?
Beh, c'è ci sono due differenze fondamentali. La prima,
nessuna.
Gli spettacoli di Didonè e le vignette di Charlie Hebdo.
Sono in alcuni casi sono perfide.
Tutte e due.
Sì, in alcuni casi sono.
Alcuni sono stati ammazzati, sono diventati dei martiri. Quello è stato arrestato. Secondo me questa è la grande contraddizione.
Primo c'è l'incitamento, l'apologia di terrorismo, che è evidente.
Ma ho capito, ma è evidente che secondo te è evidente.
Ma no, secondo me. Il secondo anche evidentemente dei magistrati francesi.
Dai, una cosa
o in Francia improvvisamente sono impazziti. Vabbè. Nel giorno in cui, scusa, ma guarda il timing.
Secondo me comunque l'atto è folle, nel senso che davvero sono un po' impazziti. Secondo me lo hanno arrestato in questo momento.
Ma certo, ma è chiaro.
Ma scusami, guardate la coincidenza straordinaria. Nel giorno in cui Charlie Hebdo esce oggi con un numero in cui c'è un Maometto che piange, che dice sui Charlie, nel giorno in cui esce il giornale, arrestano. 3 milioni di copie, arrestano il razzista che intanto aveva presentato una lista, voleva presentarsi alle elezioni.
Ma lo sai che secondo me c'è diritto a essere razzisti, peraltro?
Pure, anche secondo me.
Ma assolutamente il diritto a essere razzisti.
Questo è il grande dibattito che c'è in tutte le democrazie.
Voglio dire, io li considero dei cretini razzisti, ma c'è diritto a dire io sono razzista. Dopodiché poi secondo me, se tu non fai un atto concreto, non devi andare in galera perché dici di essere razzista.
Ma poi in Europa c'è l'incitamento all'odio. Si può scherzare. Scusate, vorrei chiedere una cosa, ma su cose. Cioè, il problema è, si può scherzare su tutto oppure ci deve essere un limite alla battuta? Si può scherzare sulla morte.
Ma tu piglieresti per il culo Maometto?
Io ho fatto Bin Laden 10 anni fa, prendendomi anche qualche rischio, perché l'ho fatto nel settembre 2001, quindi il momento non era proprio al massimo. Oltretutto è stato molto divertente, perché oggi chi ha rivendicato l'attentato a Charlie Hebdo l'ho fatto con un video dove c'è uno che mi somiglia da morire.
Ah sì, ho visto.
Però,
cioè, lo piglieresti per il culo il profeta Maometto o il capo?
Io ho un solo limite: fa ridere o non fa ridere. Se una cosa mi fa ridere, non mi pongo nessun altro limite. Potrei fare comicità su qualsiasi cosa se mi fa ridere.
Certo.
Cioè, il problema di toccare certi argomenti è che è molto più difficile far ridere, naturalmente. Se tocchi la morte,
infatti, alcune cose di alcune vignette, alcune satire, alcune cose satiriche
non fanno ridere
assolutamente. Senti, voglio chiedere una cosa a Luca Bizzarri, ma tu chi fosse per te chi dovrebbe essere Presidente della Repubblica? Cioè, chi ti piacerebbe?
Lui vorrebbe dei Donne, magari.
Me escluso.
Né escluderlo a priori. Dai, chi ti piacerebbe?
Non lo so, guarda, non ho un nome papabile. Mi piacerebbe... sono con Sgarbi, mi piacerebbe Muti, forse.
Muti. Sì. Senti, invece un'altra cosa, se tu dovessi scegliere, avete fatto quell'imitazione della Boldrini, non è che la Boldrini vi ha detto qualcosa quando avete fatto l'imitazione della Boldrini, quello sketch?
Purtroppo no.
Ma dovessi andare a cena, tra Borghezio e la Boldrini, con chi andresti a cena?
Ma Borghezio tutta la vita. Ma Borghezio ci andrei a cena anche senza l'alternativa con la Boldrini. Perché mi fa ridere.
E tra Razzi e Grasso con chi andresti a cena? Vabbè, anche qui non c'è partita.
Vabbè,
è inutile che te lo chiedo, è troppo facile. Sì, è vero.
Mettici anche la Nappi allora.
No, tra Razzi e la Nappi forse Razzi.
La Nappi va a cena con Cruciani e basta.
No,
tra Razzi
ma
e la Nappi forse Razzi.
Forse anch'io Razzi, la cena tra Razzi e la Nappi anch'io forse Razzi. No, Razzi ormai io no, perché ci sono andato troppe volte a cena, però senza conoscerlo, tra Razzi e la Nappi forse vado a cena con
Io andrei con Zagrebelsky, ad esempio.
Ma che Zagrebelsky, ma dove coglioni?
Ma
una cosa pazzesca. Devi sapere che io e Luca abbiamo una caratteristica, abbiamo gusti di donne totalmente diversi. Cioè, Luca,
possiamo essere amici.
Luca incarna, voglio dire, quello che tutti gli italiani sognano di essere, cioè mettersi con una velina, caro Parenzo. Altre volte è andata male, nel caso di Vieri, nel caso di Iachetti, altre volte. Però chissà che questa volta non dica bene a Luca Bizzarri, no, Luca?
Per ora resisto.
Però gli score precedenti ce li avevi ben presenti, no? I precedenti, no? Però vabbè, anche la parola velina mi sembra anche qui. No, però
ma è tutto finito, anche quello è tutto finito.
Beh, è tutto finito, che vuol dire tutto finito?
Più. Beh, è tutto finito, non ci sono più le veline di una volta.
Tutto degradato.
Cioè, sono diverse, le tue veline sono diverse dalle altre.
È tutto finito, è tutto degradato.
Ma, scusa, tra l'altro, tu che sei, come dire, mi hai più volte espresso la tua contrarietà folle alla qualsiasi tipo di monogamia e di matrimonio. Ho letto prima la notizia che ti sposi, che hai smentito, ovviamente.
Ma ho smentito con rabbia.
Con rabbia, ma la monogamia come la mettiamo con la monogamia? È difficile, no? È complicato essere fidanzati e combattere contro questa malattia.
Ma grazie a Dio io ho raggiunto un'età in cui le pallottole sono quelle, una volta che spari quelle lì poi non te ne rimangono altre, per cui non ho tentazioni di nessun tipo.
Non ho tentazioni di
lui
nessun
tipo. Lui sta dicendo che sostanzialmente è one shot, cioè lo
io
fa
vorrei,
una volta.
Vorrei infierire, però non infierisco, ma non perché sappia qualcosa, perché non so niente da vita prima di Luca, perché per fortuna
no,
ci...
anche per la seconda parte alle 7:15, perché non abbiamo finito su questo elogio. Vabbè, che state facendo
mo adesso
tornei,
no, perché gli voglio chiedere una cosa su quelle che ha definito le buffonarie del Partito Democratico in Liguria, che è la sua regione, tanto per farsi qualche amico esatto, qualche amico in più. Va bene, giornale radio, poi ci concede 5 minuti del suo tempo prezioso, anzi non prezioso perché non fa una mazza, cioè, no scherzo, comunque un po' è vero. Ciao,
stavo ascoltando Radio Capital adesso, Zuccone è molto più divertente.
Aspetti a dargli una vena sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si è lontano un chilometro che è un gatto morto. Ah, porca puttana, ma si è lontano un chilometro che è un gatto che non è, sono sotto i capelli.
È tutto finito, è tutto degradato, è tutto finito.
E tra l'altro, ragazzi, oggi nel numero di Charlie Hebdo c'è Maometto raffigurato, diciamo la verità, Parenzo, con una testa a forma di pene, cioè a forma di cazzo. Mi sembra chiaro, evidente, no? C'è questo turbante con che raffigura le due palle, poi il naso, eccetera, eccetera. Ma questo,
guarda,
mi sembra chiaro, no?
Questo va bene, d'accordo.
Beh, è così che si fa la satira.
Ma io oggi ho intervistato uno dei giornalisti di Charlie Hebdo.
Vabbè, allora?
No, e lui mi ha detto che era oggi inevitabile, cioè necessario, riuscire con una vignetta su Maometto per tenere
no,
fede.
Ma è il tipo di vignetta, cioè...
No, ma esattamente, ti sto dicendo esattamente questo. Loro dicono, no, è ovvio che è stata una scelta, perché se no non l'avrebbero fatto. Ma ha detto esattamente che è stato necessario. Vabbè, mettere questo apposta così forzato oggi.
Sì.
Proprio per mantenere alta la bandiera di questo giornale, che è anticlericale con tutte le religioni, e quindi andava fatto così.
Vabbè. Parlato anche Berlusconi oggi, intervenendo non so quale festa dei circoli di Forza Italia, e dice che bisogna tornare a governare.
Questa è la situazione reale, una situazione che evidentemente il nostro governo non riesce a vedere. Che risposta si può dare a tutto questo? Ce n'è una sola, che torniamo a governare noi.
Sembra una minaccia, torniamo a governare noi, e tutti si misero a ridere, perché ovviamente è un'ipotesi in questo momento fantascientifica, anche se c'è gente che sostiene che in realtà Forza Italia governa insieme a Renzi. Sentiamo un po' di dichiarazioni sul Quirinale, sul prossimo inquilino del Quirinale.
Ma non c'è più Bizzarri.
C'è adesso.
Bizzarro.
Ma che bizzarro? Ma semplicemente no, perché uno dice che l'arresto di questo Diedonné adesso poi non è.
È un amico, ma non voglio dire niente, voglio fare un attimo polemica con lui, perché su una cosa che ha detto prima, ma se vuoi ci torniamo
aspetta,
dopo.
Aspetta.
Hai la cloche in mano, io sono qui a Parigi e non ti posso schiaffeggiare dialetticamente.
Ma perché
hanno messo Maometto con la testa fatta a pene, bisogna arrestarli.
Perché istigazione all'odio.
Istigazione all'odio nei confronti dell'Islam.
È semplicemente, guarda, non ci fossero stati i morti, chiaramente è molto di cattivo gusto, ma questo si può continuare a dire.
Di cattivo gusto, di cattivo gusto. C'è il pisello per te di cattivo gusto.
Ma è offensivo, assolutamente. Voglio dirlo a Bizzarri, allora, scusami. È molto offensivo. Bizzarri ha preso per il culo un terrorista che è Osama Bin Laden, che è un terrorista, non è un profeta. Prendere per il culo i terroristi non solo è cosa buona e giusta, ma è doveroso.
Mamma mia.
Cosa diversa è sbeffeggiare l'intimo e le religioni attraverso i suoi profeti, attraverso
si
Dio.
Si può sbeffeggiare tutto, oppure non si può sbeffeggiare niente.
Ma infatti, voglio dire, la questione è semplice, cioè nessuno non si deve ammazzare per questo. Questo è talmente banale e stupido da dire. Dopodiché siamo ancora in una fase in cui si può dire che però è offensivo, si può dire o
vabbè,
no?
Ma se
no.
Ma che vuol dire offensivo? Non vuol dire nulla, tu ti offendi, vabbè, ti offendi, chi se ne
importa. Appunto, e invece in Occidente esistono i tribunali, se uno si offende funziona così.
Mamma mia, tutti i tribunali, sei fissato con sti tribunali.
Ma non tutto, il bello ma come è... si fa veramente a non capire vabbè, che c'è l'insulto libero.
Ma qual è l'insulto? Qual è l'insulto?
Ma scusa, ci sarà una cosa, se uno ti dice figlio di puttana.
Beh certo, ma Maometto si dà il caso che Maometto è morto diverso tempo fa.
Ma cosa c'entra? Che ragionamento idiota è? Ma si offendono milioni di fedeli.
Fedeli, benissimo. Parenzo sostiene che raffigurando Maometto con la faccia da cazzo, con la faccia a forma di cazzo, si offendono milioni di fedeli. Dunque è offensivo e bisognerebbe evitarlo. Lascia perdere oggi, ieri, domani.
Un'altra partita. No, contano le cose quando accadono.
Contano. Allora lì non è. In questo caso non si può. In questo caso è sbagliato. In questo caso non è sbagliato denunciare. Mentre se tu lo fai 6 mesi fa, ma lo sai che mi hai fatto 2 coglioni con questa storia? E che oggi no, perché c'è stata la strage. 6 mesi fa però, se tu mettevi Maometto con la faccia da cazzo, è giusto che vai in tribunale. Fammi sentire il titolo del TG3, va, sennò divento pazzo. TG3.
And now the headlines news channel 3. E adesso i titoli del TG3.
Giorgio Napolitano si è dimesso all'abbraccio del quartiere Monti, dove torna a vivere 9 anni al Quirinale. Ora reggente è il presidente del Senato Grasso. Camere convocate in seduta comune il 29 gennaio per l'elezione del nuovo capo dello Stato, partita la corsa alla successione, si guarda la quarta votazione. Renzi, ragionevolmente a fine mese avremo il nuovo presidente, sul Quirinale non possiamo fallire, il ringraziamento a Napolitano, gratitudine e commozione. Le opposizioni, fermare le riforme fino all'elezione del nuovo capo dello Stato, la maggioranza dice no, Salvini basta esponenti di sinistra al Quirinale. Via libera dalla Corte Europea, BCE pronta ad acquistare titoli pubblici, Draghi abbiamo un mandato, non intendiamo favorire un paese a danno di un altro. Torna in edicola il nuovo numero di Charlie Hebdo con una tiratura di milioni di copie, l'omaggio al direttore e ai disegnatori uccisi, ancora protesta nel mondo arabo. Al-Qaeda dallo Yemen rivendica l'attentato di Parigi, arrestato il controverso comico di Dionne, il presidente Hollande, invieremo la nostra portaerei contro l'ISIS.
Allora, per chiudere questa vicenda di Dieudonné, che poi non lo conosce nessuno in Italia, se no veramente parliamo da soli, voglio dire a te e a Luca questa cosa qua. Di leggere un articolo che è uscito, credo, sull'Inchiesta Online. La parte finale è questa: è semplicemente animato Dieudonné dalla vecchia tara che baca la mente di chiunque salga su un palco e assapori il fragore della folla, l'ego smisurato e cinico dell'attore. Benissimo, è verissima questa cosa qua, è verissima, ma non per questo devi andare a finire in garde à vue, come si dice in Francia, cioè dire essere arrestato. Chi è che non ha uno smisurato ego? Chi è che non è animato, come dire, dalla volontà? Ci sono tante persone, animato da quel fuoco che ti prende quando sei davanti alla folla e la folla ti esalta durante i tuoi spettacoli, tantissime persone. Chi è che dice delle cose folli, anche violente? Ma che facciamo, li arrestiamo tutti? Dai, su.
Che stupidaggine.
Senti, ma Luca, che stai facendo in questo periodo?
Ma io non faccio mai un cazzo, da quando sono nato non faccio un cazzo, perché dovrei cominciare a lavorare proprio adesso.
Vabbè, ma qualcosa in ballo, Luca Bizzarri, qualcosa ce l'avrai, no?
Fai uno spettacolo su Maometto e sulla Madonna.
Guarda che gli dai uno spunto.
L'ho fatto una volta uno spettacolo sulla religione in generale, non su Maometto, trattavo altri temi, però no, in questo momento stiamo preparando delle cose che non si possono ancora dire, ma che
non si possono dire.
Possono dire che ci sono dei contratti per cui non si possono dire.
Ma qualcosa che accadrà tra poco, che ne so, nei prossimi mesi? Cioè, no.
Ma sì, tipo i primi di febbraio.
I primi di febbraio che c'è, Parenzo? Che c'è?
Ti do un'idea, ad esempio, prima di febbraio.
C'è Sanremo, scusa, prima di febbraio.
Compleanno.
No, ma non è che vai a Sanremo, no?
No,
ma vediamo, se ti invitano, poi sei già stato.
Ma ti do un'idea, vai magari a Sanremo.
Con Razzi a Sanremo.
Auguro di andare a Sanremo. Vai a Sanremo, in prima serata su Rai 1, a un certo punto tira fuori da una tasca una Bibbia, dici questa fa schifo, e la
butti per terra.
E poi dici no, ma è umorismo, è satira. Cruciani dice che è satira, e poi la calpesti, ci salti sopra la Bibbia. Dice che me ne frega a me, è satira, libertà. Fai così, vediamo.
Se lo facessi, probabilmente non mi farebbero più lavorare, ma non dovrebbero mettermi in galera per quello.
Al manicomio.
La gente non riderebbe, magari mi metterebbero al manicomio, ma non dovrei essere arrestato per quello.
Ma comunque nessuna umorista butta una Bibbia per terra e la calpesta,
no,
così.
Perché non, semplicemente perché non fa ridere.
Ma certo, ma certo. Senti, ma tu sei uno di quelli un po' deluso da Renzi, perché all'inizio sembravi un po' carico su Renzi, invece ti vedo adesso che twitti sulle buffonarie del Partito Democratico in Liguria.
Vabbè, ma le buffonarie del Partito Democratico non si poteva non twittare, perché da una parte noi abbiamo una regione, una città disastrata, cose... tragedie, alluvioni, cose così, e poi tu oggi apri il Fatto Quotidiano e c'è scritto Serracchiani, cinesi ai seggi, non è così, Cofferati si rassegni. Capisci che da una parte è la tragedia, dall'altra questi che litigano sui cinesi ai seggi, è chiaro che è una buffonata, è chiaramente una buffonata.
Ma per cui tu non voterai alle regionali?
No, ma io sì, voterò, ma non so per chi votare, perché mi sembra veramente tutto finito, tutto degradato, tutto è quel mondo lì dell'avvocato Taormina, ormai è tutto degradato.
È tutto finito, cioè questa candidata del Partito Democratico che ha vinto, che ti sembra l'incarnazione del potere degli appalti, come dice il Fatto che hai citato?
Beh, la parita, insomma, diciamo che in famiglia non è proprio una parvenuta della politica, suo marito è il presidente dell'autorità portuale di Genova, che a Genova è una carica molto importante, per cui se lei diventasse presidente di regione, diciamo che ci sarebbe qualche...
Il vecchio potere, incarna il vecchio potere. O no?
Sì, nonostante abbia solo 35 anni, credo, mi sembra che non ci sia nulla di nuovo.
Di nuovo.
Sole, ecco. No,
Renzi ti ha deluso?
Renzi mi ha deluso. Renzi credo che stia facendo...
Dai, fatti cacciare da un po' di posti, parlando male di Renzi, su!
ma il problema è che poi parli male di Renzi, poi di chi parli bene?
Io sì, questo pure è vero.
Parlare bene di qualcuno.
Questo pure è vero.
Non male di Renzi. Il problema è che non trovo nessuno di cui parlare bene.
E il declino di Grillo, che potrebbe tornare di nuovo tra i vostri a fare il comico? Ti preoccupa la cosa?
No, non mi preoccupo, perché Grillo come comico mi piace moltissimo, e anche lui per esempio come comico ha sempre detto delle cose sferzate, anche come politico ha detto delle cose per cui forse Parenzo lo arresterebbe, perché è stato anche lui molto offensivo, per cui probabilmente per Parenzo dovrebbe andare in galera anche Grillo, ma con questo credo che possa essere d'accordo.
Ma no, assolutamente. ma io distingo tra chi incita, mi sembra talmente banale quello che dico, che mi sembra assurdo e lunare che non siete d'accordo, ma non lo siete perché siete poveri.
Beh,
siete
dire siete tutti dei morti è abbastanza un'indicazione a morte.
Certo, quando disse siete tutti morti, andate tutti processati, non è che, cioè, molti dicono che abbia istigato all'odio, per esempio, con la storia che ha raccontato prima di Battista, con la folla che andava...
Un suo rappresentante pochi giorni fa da voi abbia detto che Renzi andrebbe addirittura impiccato. Allora
sì,
per quello cosa gli facciamo?
Ma lo vedi che c'è?
Se non è istigazione all'odio quella, lo so.
Vabbè, ciao Luca, a presto, ciao.
Ciao ragazzi, ciao.
Oh, finalmente è cambiato discorso. Ci parli di Valentina Nappi, ci parli di fighe.
Parlaci di fighe e basta, è questo che voglio sentire, Giuseppe.
Lo Sai, secondo me, da dove nasce anche spesso il terrorismo, la dirò grossa, Parenzo, ma i terroristi, quelli che si fanno esplodere, quelli che sparano, spesso sono dei frustrati sessuali. Tu lo sai che il maggior consumo di siti porno in alcuni paesi sono addirittura vietati, in alcuni paesi arabi, però poi alla fine si riesce sempre. Il maggior consumo di siti porno è in alcuni paesi arabi. Capito? In alcuni paesi arabi.
Beh, una bella scoperta hai fatto.
Cioè, secondo
scoperta.
Me l'equazione è molto
in
semplice.
Tutti i regimi.
Più porno, più porno, meno terrorismo. Più
ma,
porno, meno. Cioè, se c'è più porno, ci sarà meno
ma
terrorismo.
C'è il porno.
Allora andiamo con Alberto da Cagliari. Alberto,
pronto?
Vai Alberto,
Giuseppe,
vai.
Giuseppe, ciao.
Dimmi.
Sai quanto sto aspettando?
Quanto, dimmi.
Cazzo, mezz'ora dalle 18.30 alle 19.
Vabbè, dai.
Ieri...
Alberto, vai.
No, perché tu con Pastronzio lì, ok?
Sì.
Vi intrattenete.
Buonasera Parenzo, benvenuto.
No, Pastronzio.
Io mi chiamo Parenzo, lei
sta
Pastronzio,
parlando con uno dei 2.900 iscritti del Riccardo Fan Club.
Vabbè,
okay. Ieri la mia Barbara si è presentata, oggi mi presento, sono io, Alberto.
Che emozione,
che emozione, tu ci prendi per il culo, Noi siamo il tuo pane quotidiano, hai capito?
Ma quale
siamo il tuo pane quotidiano.
Ma quale pane? Ma io me ne frego di voi, ma in maniera totale
assoluta. Siamo il tuo pane quotidiano, ci dovresti osannare ogni qualvolta chiamiamo
e trattarci con i guanti
piuttosto che darci dei fancazzisti, hai capito?
Ha ragione Alberto.
Ti faccio una bella domanda, amico mio, aprimi le orecchie. Cosa ne pensi dei 1500 posti di lavoro che ha messo a disposizione il Marchionne nei magazzini nei magazzini della Fiat a Melfi? Cosa ne pensi?
Beh, ottimo, non è che ha messo a disposizione,
ottimo.
ha creato lavoro. Perché gli conveniva
che vuol dire? Conviene a tutti, anche a quelli che vengono assunti,
certo.
No?
Quello che va a pagare le tasse,
ma non è che fa una terapia, non è la Caritas.
Hai visto che cazzo è stato in grado di fare?
Ma scusami, genio del cosiddetto Riccardo da Roma.
No, questo è Alberto da Cagliari. Lascia
per Riccardo fare. Che cazzo dici? Ma sei collegato o no?
Vabbè, non so di dove sei.
Ma è Alberto da Cagliari, basta.
Sono
lascia...
Alberto da Cagliari,
va
cazzo
bene.
Dici.
Caro Alberto da Cagliari, sì. Quando si creano posti di lavoro non posso che essere felice. Sì. Mi fa sorridere.
Lisci il pelo, non riesco a nessuno.
Mi fa sorridere che tu dica ha concesso. Cos'è che hai detto? Come fosse un feudatario che, siccome è buono, dà i suoi sudditi del lavoro. È una persona che ha creato posti di lavore perché è il suo interesse della sua azienda.
Non hai fatto menzione, hai fatto menzione. Ti sei occupato solo del fatto che va a pagare fuori le tasse dal nostro paese.
Beh, questo lo
non
fa
è
lui.
È sostenibile la tassazione fiscale da noi, lo vuoi capire o no?
Io penso che uno come lui possa anche permettersi di sostenere la tassazione.
La domanda è:
1500 famiglie probabilmente avranno da mangiare domani.
Io sono solo
la domanda
felice.
È questa: crea più posti di lavoro Marchionne o il signor Landini, per esempio, o la CIG? Questa è la realtà.
Beh,
questo è il punto. No, con le loro politiche,
Landini,
diciamo.
Landini difende i posti di lavoro.
Sì, dovrebbe anche provare
penso
a creare.
Nel passato Marchionne li ha polverizzati, ma insomma.
Ma dove? Sì, certo, ogni tanto gli imprenditori fanno errori e li polverizzano.
La tua
certo.
domanda, crea più posti di lavoro Landini o Marchionne?
Sì.
Si può rispondere oggi, siccome a Marchionne conviene, ha fatto questa soluzione, è che è la Caritas, dice Marchionne che buono, che è buono, ha fatto giustamente i suoi interessi,
vabbè.
Gli servivano degli operai e ha fatto queste assunzioni.
Vabbè. Allora, sicuramente a uno come Massimo Bernardini, conduttore di TV Talk,
sì, ho visto.
Non piace quello che dice Diedonè, in parte non piace, anzi in gran parte non piace nemmeno a me, questo è evidente. Però ha appena scritto: ascolto Giuseppe Cruciani, Luca Bizzarri e David Parenzo alla Zanzara. Diedonè va difeso in tutta la sua follia provocatoria. Vabbè, Davide da Firenze. Vai.
Pronto?
Sì, dimmi.
Sì, salve, allora volevo intervenire su quanto avete detto all'inizio, avete fatto ascoltare Renzi. Io mi ha fatto un attimo saltare dalla seggiola quella detto Renzi ieri sul Parlamento europeo, ma non tanto per l'arricchimento delle famiglie, quanto per il fatto che degli 80 euro tanto sbandierati dovevano proprio rimettere in moto l'economia e il mercato interno. Quello di Renzi alla fine smaschera stesso, cioè che gli 80 euro, a mio modo di vedere, visto quello che l'ha detto ieri, sono un provvedimento inutile, perché alla fine l'economia interna e i consumi non sono stati rimessi in modo e la gente ha paura di spendere.
Guardi, io non ho capito, ancora ho difficoltà a capire il ragionamento che ha fatto ieri Renzi, cioè le famiglie italiane si sarebbero arricchite perché in realtà avendo paura di spendere, avendo paura di spendere non conoscono, e questo sarebbe l'arricchimento. È un ragionamento talmente assurdo che secondo me
l'arricchimento è sbagliato. Io non condivido niente di quello che dice Renzi. L'arricchimento è un termine sbagliato che l'ha utilizzato Matteo Renzi, come tanti termini che a volte usa sono abbastanza impropri. Il dato penso sia altresì giusto. Quello che volevo sottolineare è che lui voleva mettere in moto il mercato interno con l'80 euro. Lui dice poi alla fine che
non è successo. Va bene, grazie. Benedetto Padova. Benedetto da Padova.
Buonasera.
Vai. Dimmi.
Senti, allora io ho sentito l'apertura del programma in cui si parlava di quelle due zingare, mi pare, che sono state beccate a Roma con 80 kg di rame.
Sì.
Ecco, io volevo ricordare che Napolitano aveva definito questa categoria di persone una risorsa, anzi scusami, mi correggo, le aveva definite linfa vitale per il paese.
Non credo che abbia definito in generale i rom una linfa vitale per il paese, avrà detto l'immigrazione.
Lasciami finire.
No, avrà detto l'immigrazione, non i rom in particolare, cioè avrà detto l'immigrazione.
Ma che differenza fa, scusami?
Ma i rom spesso sono italiani, Benedetto, dai su, forza.
Vabbè, allora io concludo dicendo che sono particolarmente contento che Napolitano se ne sia andato.
Sì, perché?
Perché lo apprezzo quanto si può apprezzare un presidente che avesse eventualmente espresso.
Ma se uno non ha niente da dire, perché interviene? Questo è il punto. Va benissimo, perché c'è anche il delirio, cioè c'è anche Parenzo, la voglia di dire una cosa anche vaga, ma alla fine qual è il punto? A lei sta sulle palle Napolitano, giusto?
Questo è legittimo.
Chiaro?
Lo apprezzo quanto si può apprezzare un presidente che abbia inneggiato all'invasione della Polonia.
Ma certo, era comunista.
Nel 39.
Ma no, ma come i nazisti? Non credo che abbia elogiato l'invasione della Polonia, a parte nel 39, non so manco quante.
Lui ha inneggiato qualcos'altro.
Ma qualcos'altro cosa? Non sai? Il 56 era l'Ungheria, un'altra cosa, peraltro sull'Ungheria aveva una posizione.
Appunto, sto dicendo questo. Io lo apprezzo. Vabbè. Quanto si può apprezzare un presidente che abbia inneggiato all'invasione della Polonia da parte dei nazisti.
Parenzo, chiami tu.
Io li ho chiamati da Parigi e stanno già arrivando con un Concorde velocissimo.
Senti, ma io devo proprio parlare con quello stronzo di perché preferirei non parlare con gli stronzi.
Credo che sia assolutamente reciproco.
Allora vai a fare il culo, va bene? Facciamo
credo così. Di poter dire altrettanto dalla Francia.
Vaffanculo, va. Stronzo.
Amen, arrivederci a casa.
Francesco da Roma. Vai Francesco.
Buonasera.
Dai, dimmi.
Ciao a tutti. Io mi sento Charlie Coulibaly questa sera. Perché? Perché è questa la frase che ha detto e che ha scritto sul suo account Dieudonné, e per effetto della quale è stato arrestato, come nei tempi dei peggiori regimi che Parenzo difende.
Questo quindi, è un comico, questo qui che parla.
Questo bravo coglione comico. Che ha appena parlato invece è un cretino che ruba i soldi
questo
alla radio.
Allora, è un comico che fa ridere come Bizzarri, ma
allora,
è un comico.
Allora,
questo.
Intanto mi ascolti e si informi. Nelle ultime sei ore sono più di 70.000 gli account su Facebook francese che escono con la scritta Je suis Dieudonné, E allora questo significa che voi state cercando lo scontro nelle piazze, quelli come Parenzo, i falsi democratici del Minga, perché nel ma comunque ci mettete il carico quando mandate notizie del tipo che la pornografia e tutte quelle stronzate sono diffuse, eccetera, eccetera. Ci mettete il carico perché la Francia cerca lo scontro sociale per far dimenticare i problemi seri, gravissimi.
Vabbè, si è arrivato all'altra dietrologia. Restiamo su.
Vabbè, dietrologia, mo se la prendono dietro, vedrai, caro Parenzo.
Ma chi se la prende dietro?
In Francia ci sarà la stabilizzazione delle periferie, in quanto Dieudonné è percepito come una persona che sta, nella sua folle provocazione, dalla parte degli oppressi. E quindi il fatto che una persona scriva «mi sento questa cosa» e venga arrestato dopo pochi minuti, significa che in Francia è in atto già un Patriot Act, cioè l'atto patriottico che Bush, porco, ex presidente degli Stati Uniti, approvò dopo le Torri Gemelle.
Guardi, c'è già io questo. Non sono così dietrologo, dico semplicemente una cosa, che Dieudonné, io non approvo e non sono d'accordo nemmeno su una riga di quello che dice Dieudonné a proposito del terrorismo di Israele, dell'antisemitismo, eccetera, eccetera. Non mi sembra che la frase che lui ha spiegato in maniera un po' contorta, «Je suis Charlie Koulibaly»,
in francese significa «mi sento».
Sì, «mi sento». No,
scusi,
okay.
Ma non capire allora, la differenza.
Aspetta,
voi non
aspetta,
un cazzo,
ma devi stare tranquillo. Però
no,
mi devi
dare... perché devi
vabbè,
dare,
te, cioè, diventi pazzo tu. Quando si tratta di queste cose diventi pazzo. Dieudonné è antisemita. C'è il cazzo di diritto a essere antisemiti senza andare in galera. Cacchiaro? Bravo. Io allora sono fortemente a favore di Israele, della causa israeliana. Sono contro gli antisemiti. Ma uno ha diritto, il sacrosanto diritto di essere antisemita senza per questo finire in galera. Chiaro? Pubblicità.
Dieudonné,
non c'è pubblicità. Che cosa? Dieudonné che cosa? È antisemita, è anti-israeliano.
No, io ti devo dire questa cosa qua, non stai informando correttamente.
Cosa pazzesca, guarda, pazzesca.
Dieudonné, stai calmo, si presentò alle elezioni europee con un signore che si chiama Alain Soral.
Ma non me ne frega niente, ha fatto anche delle conferenze con Forisson, non me ne frega niente.
Ha fatto una lista antisionista, ha fatto le
benissimo
conferenze
va
con
bene.
Forisson,
e allora?
Come
e allora?
Ricordato
e allora? Perché non l'hanno arrestato allora? Perché non l'hanno arrestato allora?
Si è esibito in un teatro.
Perché non l'hanno arrestato allora?
Hezbollah.
Non me ne frega niente, okay. Va benissimo.
Allora qui non c'entra la libertà di parola,
pazzesca,
non c'entra nulla.
Ma è una buffonata, perché
è
non l'hanno arrestato?
Cosa.
Perché non l'hanno arrestato all'epoca?
In democrazia, infatti avevano bloccato i suoi spettacoli.
Benissimo, bloccassero gli spettacoli,
fa.
Sbagliato secondo
e
me.
Lo hanno fatto di fronte all'incitamento al terrorista. La polizia francese, che è sempre libertaria, garantista, tutto quello che vuoi, ha deciso di arrestarlo. Questo è il fatto.
Posso dire che è sbagliato?
Puoi continuare
posso
a dire fare che perché ti piace fare polemica,
no.
Ma i fatti sono questi.
Ma chi sta dicendo?
Chi ascolta
vabbè
capirà.
Vabbè.
Eh sì.
Allora parliamo un po' di Quirinale, dai, anzi no, voglio fare la stessa domanda a Cacciari, che non so se ha seguito questa vicenda. Massimo Cacciari, no. Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Allora, le voglio chiedere una cosa, oggi la Francia ha arrestato questo tizio che si chiama Dieudonné, che è un comico, un umorista, un attivista.
Non è solo un comico.
Un attivista, ho anche detto, fortemente antisemita, perché ha scritto una frase, io mi sento Charlie Koulibaly, cioè mi sento Charlie e il cognome del, ha aggiunto anche il cognome di uno dei terroristi che si sono uccisi nelle vicende di Parigi. È stato arrestato per apologia di terrorismo. Ora,
incitamento all'odio.
E incitamento all'odio. Secondo te, arrestare una persona che è fondamentalmente un umorista, anche se ha partecipato,
ha candidato col Fronte Nazionale,
a destra del Fronte Nazionale, è un errore oppure no?
È idiota lui, è idiota arrestarlo.
È idiota arrestarlo, perché secondo lei vuol dire è meglio
idiota lui, quindi non si arrestano gli idioti, si arrestano i criminali, ma non si arrestano gli idioti.
Oh, ecco, ma Parenzo, mi sembra che questa risposta di Cacciari, io sono d'accordo, tu no, evidentemente.
Ma io penso che alle volte l'idiozia porta a delle follie ideologiche e anche all'incitamento all'odio, quindi fino a quando esiste questo reato lo si applica in Italia come in Francia.
Sì, il problema è un altro.
Poi posso condividere l'opportunità, il professor Cacciari ne parla anche dal punto di vista dell'immagine collettiva, dell'opportunità di fare un gesto di questo tipo, di innescare un dibattito, e ha ragione da quel punto. Dal punto di vista della legge però esiste una legge, sia in Francia che in Italia.
A parte che siamo ancora all'arresto e non alla condanna per incitamento, allora, esatto, bisogna capire. Appunto. Va bene, professor Cacciari, si fanno diversi nomi già in questa vicenda di Napolitano, però partirei da una cosa: addirittura quelli dei 5 Stelle, che non si sa che posizione prenderanno, faranno probabilmente le Quirinarie, dicono che Napolitano si dovrebbe dimettere da senatore a vita. Due i capigruppo dei 5 Stelle dicono, per me i senatori a vita andrebbero cancellati come istituzione, però
io. Perché, cioè, perché anch'io li cancellerei, ma è del tutto ridicolo chiederlo a Napolitano.
Certo.
Si cancelli perché sono parlamentari, ma costoro i 5 Stelle veramente sono dei...
Cioè i capigruppo, non l'ha detto uno così.
Ma sì, dei deliranti, perché cioè sono lì in Parlamento e facciano la proposta di legge per cancellare il senatore a vita, facciano la proposta di legge di riforma costituzionale per cancellare l'istituto dei senatori a vita, si diano da fare, cosa chiedono? Sono lì in Parlamento eletti a far che, se non a fare le leggi o fare proposte di cambiamenti costituzionali, lo facciano.
Senta una cosa, ma c'è una discussione in corso nei meandri della politica, la gente interessa pochissimo ovviamente, ma è giusto che il PD, che ha evidentemente il pallino, no? Del gioco in questo momento, in particolare il Presidente del Consiglio, è giusto eleggere un Presidente della Repubblica trattando con Berlusconi o con Grillo, con i parlamentari 5 Stelle? Lei che dice?
Secondo me Renzi lo farà con chi gli garantisce di fare un Presidente della Repubblica coerente con le sue idee, con la sua strategia.
E in questo momento qual è?
La Repubblica, diciamo, amico, no? Lo farà anche Renzi, lo farà anche col demonio.
Cioè farebbe un patto col demonio pur
sì,
di avere.
Ma credo, guardi, io azzardo un'ipotesi.
Sì, azzardiamo.
Poi però smentitissimo. Non siamo nelle condizioni di 2 anni fa. Renzi c'ha il pallino davvero, cioè nel senso che l'opposizione all'interno del suo partito, cioè ne 2 anni fa il Partito Democratico era rotto, senza leader, adesso il leader ce l'ha e come. Quindi dentro
cioè,
il suo partito
credo che
Renzi non incontri di soverchie difficoltà. Il patto con Berlusconi regge e quindi faranno un Presidente della Repubblica.
Con Berlusconi, secondo lei?
Sì, sì. E rapidamente anche penso che lo faranno.
Cioè, lei dice che per esempio l'opposizione che si sente all'interno del Partito Democratico fa chiasso mediatico, ma in realtà poi...
Ma poi su che nome?
Magari Prodi.
Ma Prodi va benissimo anche a Renzi e può andare benissimo anche a Berlusconi.
Ma Berlusconi Prodi?
Ma guardi, lasci perdere, è passata tanta di quell'acqua sotto i ponti, guardi, non credo che siamo... Cioè dobbiamo aggiornarci, dai.
No, quello sicuramente.
Prodi è stato sotto traccia, educato, tranquillo.
È andato da Putin.
Perché mai a Berlusconi non dovrebbe andare bene Prodi oggi?
Beh, diciamo che 2 anni fa ci furono parlamentari.
Ma sì, ma sono, è cambiato tutto dentro il PD, è cambiato tutto dentro Forza Italia. Berlusconi è uscito vincitore dalle elezioni di 2 anni fa e adesso è al 10% se va bene. Cioè, è cambiato tutto, non credo che venga meno il patto Berlusconi-Renzi, e credo che rapidamente faranno un Presidente della Repubblica che a loro va bene, che potrebbe essere benissimo anche Prodi.
Dunque per lei il favorito è Prodi?
Penso di sì.
Anche se io ho saputo oggi, persone all'interno del Partito Democratico, Parenzo, tu sei a Parigi, non lo sai, mi hanno detto che i primi nomi persone vicine a Renzi mi dicono che i primi nomi che Renzi farà a Forza Italia quando sarà il momento sono quello di Mattarella e quello di Amato, però io non credo a nessuno dei due, lei ci crede, professore?
Potrebbero essere anche loro, perché no, Mattarella potrebbe essere, e Amato potrebbe soddisfare tutta un'ala, come dire, dalemiana del Partito Democratico, andare benissimo a Berlusconi, e perché non dovrebbe andare bene anche a Renzi. Sono sia Renzi, sia Amato che non so se ha notato, sia Amato che Prodi, che Mattarella, cioè non, non esistono nel dibattito politico da due anni a questa parte, proprio in vista della...
Beh, però di un po' di più, però di un po'
sì,
di più...
Ma sempre d'accordo con tutti, sempre vogliamoci bene.
Sì, cioè, non, sì. Cioè, però lo sai che cosa mi dà fastidio? Poi a me non piace come persona, come politico, vabbè, quello è un altro discorso. A me dà fastidio il fatto di dire continuamente, pubblicamente, Prodi, che questa cosa qui non gli interessa, che ormai è superata, che due anni fa...
Ma cosa vuole, fa parte delle regole, fa parte della retorica del gioco.
Sì, no, è vero. Ma Bersani, lei per esempio ci crede alla possibilità di Bersani? No,
no, zero, zero.
Zero, zero possibilità.
Anche Fassino hanno detto, ma sono tutti nomi.
Ma sì, ma scherziamo, dai, non diciamo.
Oggi
non
si fa il nome di Veltroni,
forse
però.
Veltroni,
ecco. Oggi si fa il nome di Veltroni.
Potrebbe essere Veltroni, ma credo di più ai tre nomi che ha detto prima.
Grasso, no, Grasso, Finocchiaro, no. Tutto,
no.
Senta, qual è...
Anche se Amato non gode di grandissima popolarità, a torto, a ragione, insomma, nel paese, perché viene ricordato come quello della manovrina nei conti correnti.
Beh, anche quello di
22 anni fa.
No, beh, ma è vero che non ha ragione Cacciari, che qua dice che è cambiato tutto, però nell'immaginario collettivo per molti Amato rappresenta un po' quello ancora.
Sì, non solo quello.
Anzi, credo sia l'unica cosa che gli italiani si ricordano.
No, si ricordano anche perché i media hanno insistito moltissimo, anche noi, per carità, sulla storia delle pensioni.
Comunque non credo che verrà fuori Amato, non so, secondo me i più probabili sono di area cattolica, insomma, sono
Prodi, Mattarella.
Potrebbe venire fuori anche Veltroni. Sì,
anche Veltroni.
Veltroni dovrebbe andare bene a Renzi, andare bene a Berlusconi, andare bene a tutti.
Ecco, un accordo invece...
Dovrebbe essere Cacciari a Presidenza Repubblica, perché è pensiero libero, no? È vero o no, Cruciani?
Beh, io godrei come un pazzo.
Simpatico a tutti, poi simpaticissimo a tutti.
No, per quello, proprio per quello, perché è pensiero libero.
Molto simpatico,
manda
a
quel paese chiunque, giustamente. Sarebbe perfetto Presidenza Repubblica.
È una vita che vi vogliono bene tutti, penso proprio di essere proprio improbabile.
Ma scusa Cruciani, te lo immagini professor Cacciari al discorso di fine anno? Non farebbe tutte queste cose?
Secondo me lo abolirebbe
subito.
Il discorso di fine anno andrebbe abolito, diciamo la verità, come i senatori a vita. Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica andrebbe cancellato.
Io dico che da oggi dobbiamo fare la campagna seria della zanzara Cacciari Presidente.
Ma sì,
vai.
Potremmo anche farla, io per carità, va benissimo una cosa del genere, però
la città. Mi
sembra francamente un po' complicato, non so come dire.
Non ci sono le condizioni,
le connessioni, ma
è
certo.
L'uomo libero,
sì, se si scelgono gli uomini liberi, certamente sarei in pole position.
E il problema è che.
Ma libero in tutti i sensi.
Va bene, c'è la pubblicità, poi torniamo con Massimo Cacciari.
Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi.
Allora, voglio chiedere al professor Massimo Cacciari una cosa. Tornando su Grillo sui grillini, secondo lei alla fine saranno estranei come la prima volta l'elezione del Presidente della Repubblica? Perché faranno le famose quirinarie, credo, no? Ma si può scegliere un Presidente della Repubblica facendolo votare da quelli che sono iscritti al web, secondo lei?
No, certamente no, ma questo va da sé, dai, queste sono barzellette. No, il problema dei grillini, parlando seriamente, è che possono entrare in gioco, secondo me, soltanto se dall'altra parte vanno in tilt di nuovo, che è possibile, eh? Cioè, soltanto se dall'altra parte, dopo 3-4 votazioni,
non trovano un accordo,
fino a quel punto è chiaro che loro non entrano in gioco, perché se c'è l'accordo tra Berlusconi e Renzi tiene, loro sono fuori.
Cioè, la scelta loro, che alla fine sarà Rodotà, diciamo la verità, perché lei lo conosce bene, ma sarebbe in grado di fare il Presidente della Repubblica Rodotà, secondo lei? No?
Ma 100 volte, ma 100 milioni di volte, ma scherziamo. L'altra volta sarebbe stata la soluzione giusta per Bersani, ma doveva fare l'accordo con i grillini, che capisco non era semplice, per carità, non era semplice, ma poteva provocarli lì, stanarli lì. Rodotà comunque, al di là del fatto che il candidato dei grillini è una persona di grandissimo valore, di grandissima cultura,
che sarebbe un,
però non è spendibile in questo momento,
Presidente della Repubblica, e perché l'hanno tirato fuori i grillini, invece non so che lo tirassero fuori i bersaniani l'altra volta, molto semplice.
Però ha inviso Berlusconi, per Berlusconi è uno dei peggiori nemici, si è esposto un sacco di volte, non lo voterebbero mai, bisognerebbe Berlusconi non conta più niente, secondo me.
Che poi sarebbe la persona, Stefano, sarebbe la persona più corretta, imparziale sulla faccia della terra.
Addirittura.
Ma scusi un momento, perché sulla carta Napolitano cosa poteva essere? E poi come si è comportato? Si poteva comportare in modo più corretto nei confronti di Berlusconi. E non era un avversario politico di Berlusconi. Guardi, una cosa è essere avversari politici, altra cosa è fare il Presidente della Repubblica.
Comunque,
allora, una persona come Rodotà, il Presidente della Repubblica, lo farebbe in modo perfetto.
Comunque Berlusconi spera che qualcuno alla fine gli dia la grazia, che è un'illusione,
Ma questa è una stupidaggine totale, ma non la pensa neanche più lui, sa? Ma non è vero.
Beh,
non
spera,
è vero.
Nel suo intimo.
Di propaganda e basta, non commento di pressione di propaganda, ti figuri se pensa una scemenza di questo genere, mica è stupido l'uomo.
No, ma però, spera che...
Ma cosa vuole?
E allora cosa vuole dall'elezione?
Ma tra poco esce dalle grane lo stesso per conto suo, dai.
Ma cosa vuole allora da questa elezione il Presidente della Repubblica? Votare uno che non gli sia pregiudizialmente... Che cosa vuole alla fine? Niente, non ha nessun potere.
Uno che possa essere ancora... cioè che possa garantire la prosecuzione fino perché questo è l'obiettivo di Berlusconi, ma è chiaro come l'uovo di Colombo. L'obiettivo di Berlusconi è avere un Presidente della Repubblica che possa garantire, ed essere anche parte in causa e partecipe, della sopravvivenza del patto con Renzi fino al 2018, perché se va a votare prima del 2018 prende meno del 10%.
Un garante del patto del Nazareno, vuole un garante del patto del Nazareno.
Ma certo, ma è evidente.
Dunque, se qualcuno gli garantisce questa cosa, può votare chiunque, persino il diavolo.
Ma chiunque.
Persino il grande nemico Prodi.
Perché appunto Rodotà, è evidente che Rodotà farebbe difficoltà a votarlo per questo motivo, non per la grazia.
Certo. Semplicemente che non gli garantisce questa cosa. Senti, l'ultima cosa che riguarda queste vicende sull'Islam, che se ne parla da 4 giorni, ma quando qualcuno dice, come è stato detto qui in questa trasmissione, in altre trasmissioni, la Sant'Anché, altre cose, che noi siamo una civiltà superiore rispetto a quella islamica.
Ma poverina, cosa dice? La Sant'Anché è la dimostrazione che non siamo una civiltà superiore, non mi pare, no?
Ma perché lei dice? Perché dice è una stupidaggine colossale questa roba qua?
Ma è una stupidaggine colossale, siamo una civiltà completamente diversa, certo, e certamente la nostra civiltà, questo è vero, la nostra civiltà, questo non è una questione di superiorità o meno, questo è storia delle civiltà. La nostra civiltà, per vari motivi, che qui chiaramente
sarebbe troppo
non
lungo
spiegarvi, ma potrei.
Che lei possa, non c'è dubbio.
La nostra civiltà ha prodotto alcune cose, tipo la tecnica, la scienza, eccetera, eccetera, che dall'Islam non sono nate, oppure nell'Islam sono state soffocate aborigine. E questo è un grande problema.
Le donne, per esempio.
E questo è un grande problema dell'Islam.
Per esempio, la Sant'Anché dice le donne, è un problema. Da noi hanno un certo tipo di libertà, incarnano un certo tipo di...
Poi vengono massacrati in casa 10 volte più che nell'Islam. C'è un femminicidio che è incomparabile rispetto a quello nei paesi islamici.
Non mi dirà che il trattamento delle donne da noi è uguale a quello
ma
nei paesi islamici.
Se li dico, ma però dico che non è che manchino i problemini nella famiglia cristiana, cattolica.
No, non c'è dubbio.
No,
quello è vero.
Che manchino i problemini. Cioè, vediamo, insomma, sono civiltà molto diverse. Quella islamica presenta problemi complessissimi che la nostra non presenta, anche se dalla nostra mi risulta siano nati, non so, gli Hitler, no? Cioè, cosucce di questo tipo, anche se dalla nostra sono nate 2 guerre mondiali, no? Che non sono state scatenate dall'Islam, mi risulta, no?
Ma è a Ferrara che dice che il problema è il Corano, il problema è la volontà
Ferrara ha ragione, perché Ferrara è una persona colta e il Corano l'ha letto, a differenza della Sant'Anché. Quindi nel Corano ci sono alcune cose che certamente non ci sono nel Vangelo. Certamente nel Corano non c'è scritto di porgere l'altra guancia e di amare il nemico, certamente.
Ma quante volte si è amato il nemico nella storia della cristianità?
Beh, però poi a un certo punto la cristianità è cambiata, eh? Cioè negli ultimi, non è più la
stessa. Perché adesso lo amiamo il nemico, lei lo ama il suo nemico.
No, io no, vabbè, però.
Allora vede che ci sono dei problemini che sussistono tuttavia.
Ma che ci siano dei problemi non c'è dubbio. Che oggi questi qua ammazzino il nome dell'Islam è un fatto, però.
Certo. È un fatto molto, molto grave, drammatico, tragico, che dovremmo affrontare con tutta la nostra intelligenza, prima che con tutte le nostre chiacchiere.
A presto, grazie.
Grazie a lei, arrivederci. Poverina, cosa dice? La Sant'Anchè è la dimostrazione che non siamo una civiltà superiore, non mi pare, no?
Nicola da Bari, Nicola, vai Nicola!
Pronto?
Dimmi.
Senti, ieri c'è stato il mister Capanna.
Sì. Capanna, fra poco riproporremo tutto, di Capanna.
Capanna e i suoi compari, mi permetto di dire. Che reclamano il fatto che non vogliono essere tolti il 10% di...
E come no,
di,
certo.
Allora, al di là del fatto che io sono d'accordo con te, perché non è giusto che nemmeno che lo abbiano il vitalizio, io sono uno di quelli, per esempio, che avevo dei diritti acquisiti che mi sono stati variati all'ultimo secondo. Io ho due pensioni, una come dipendente, perché ho lavorato per 12 anni e mi sono pagati i contributi per arrivare al minimo, d'accordo? Di tasca mia.
Certo.
E dopodiché un'altra pensione come amministratore di una società della quale ero...
Ma sono cose private.
No. Dopodiché, quando sono arrivato ai 65 anni, mi ha detto no, devi aspettare 66 per una e 66 e mezzo per l'altra. Mi hanno fregato.
Questi invece vogliono tornare a prenderla a 60 anni, tra i ricorsi che hanno fatto.
E il signor Capanna non gli sa bene sto fatto.
No, Capanna non vuole la riduzione del 10%, non solo questo, ma dice anche che si batte per noi.
Sì.
Vabbè, Nicola, quanto sei incazzato per questa cosa?
Guarda, ma incazzato, ma più di tanto, guarda, ma tanto. Cioè, non è normale in Italia che succedano certe cose. Faccio anche un altro esempio. Renzi, io sono uno di sinistra, d'accordo? Però Renzi che parla che deve eliminare le macchine blu, non si poteva fare perché ci sono le operazioni di leasing. Ma mica ci vuole un dottore in economia per fare certe considerazioni, ovvero
io quanto
devo pagare di leasing fino alla fine, quanto mi costa? Vado dalle società di leasing, dico io non voglio più pagare, quanto devo darti? Sicuramente sarebbe costato di meno che finire i leasing per tutte quelle 5.000 macchine. Chiaro?
Va bene, quindi, ciao Nicola, ciao.
Ciao.
Mario Capanna alla Zanzara ieri, l'ex 68 è passato dalla lotta per la rivoluzione alla lotta per mantenere il vitalizio. La casta la combatto dal 67.
Io la casta la combatto dal 17 novembre 1967, cioè dalla prima occupazione della Cattolica. Adesso possiamo andare avanti.
Lei quanto prende di vitalizio? Perché lei prende due vitalizi. Cioè
Me li sono meritati. Quello... 2.200 euro netti dalla Regione Lombardia e quasi 3.000 euro netti dal Parlamento per due legislature.
Bisogna alzare le minime e non abbassare le pensioni alte. Lo fanno per invidia. E lei prende oltre 5.000 euro netti di pensione, 9.000 e rotti lordi.
5.000 euro netti
di pensione. Ma non le pare un po' troppo?
Non c'è ombra di dubbio, rispondo con la consueta sincerità. È ovvio che rispetto alla metà circa dei pensionati italiani che sono costretti a vivere con 1.000 o meno di 1.000 euro al mese, non c'è dubbio che è una cifra elevata. Ma allora il problema qual è? È di
portare in alto le cifre più basse, non abbassare per invidia quelle più alte, no?
Mi sto battendo per gli altri. Se il TAR ci dà torto, taglieggeranno la tua pensione, Parenzo.
Ma io non avrò pensione, quindi. Let's go! No, Parenzo, no, vorrei dirle che lei anche stia attento, perché adesso è relativamente giovane. Ma se il TAR ci dovesse dare torto sulla questione di principio, lei stesso sarà sottoposto al taglieggiamento della sua pensione quando l'avrà.
Ma dovrei fare che cosa? Il barbone? Dice Capanna.
La questione è ridotta all'osso, quale? Che io dovrei fare il barbone? No, no, dimmelo, dimmelo. Cioè, allora io ho fatto il 68, ho fatto il parlamentare, ho fatto il consigliere regionale e adesso dovrei fare il barbone. Che se io fossi, fossi abitato sotto un ponte, tu mi avresti telefonato dicendo il barbone Mario Capanna che cosa fa? E così?
Siamo ad alti livelli qua, eh?
Sei ancora a casa, Evo?
Leonardo da Lecce, buonasera Leonardo.
Buonasera caro, buonasera.
Dimmi.
Aspetta, io volevo fare un intervento in merito a Charlie, questo giornalista insomma che ci ha lasciati purtroppo, no? In controtendenza, perché
che ci ha lasciato, scusi, Charlie Hebdo è il titolo, è il giornale.
Sì, è il giornale, i giornalisti che sono morti in questa circostanza.
Sì, sono morti anche ebrei al supermercato e altre persone comunque.
Sì, e purtroppo questo chiaramente è una conseguenza, che purtroppo questa persona, se non avesse fatto questi fumetti, molto probabilmente non sarebbe successo quello che è successo.
Cioè, in che senso,
quindi,
scusi?
Questa è una stupidaggine eclatante.
Vabbè, detto da lei non mi stupisce.
Cioè, non ho capito, Leonardo. Non ho capito, allora, secondo lei se questo qua non avesse fatto, cioè se i comici,
allora,
se i disegnatori...
Io sono cristiano.
Ma io me ne fotto che lei è cristiano, lei potrebbe essere pure buddista.
Me ne di quello che pensa lei. Però
no, lei se ne può fottere tranquillamente di quello che penso,
ecco,
io, va benissimo.
Io però mi indigno, come si sono indignati i musulmani, mi indigno, sì, se vedo Padre, Figlio e Spirito Santo con Giuseppe in groppa a Gesù e nel deretano c'è un triangolo con la voce Spirito Santo, perché io sono
bellissima quella vignetta, bellissima.
È bellissima. Io però non fa niente. Se c'è qualcuno che non ha da perdere, prende in mano un'arma e fa quello che ha fatto, purtroppo ve lo dovete tenere. Io non lo faccio più da perdere,
Leonardo,
sono un cristiano.
Cioè, lei sta dicendo: siccome è stato offeso Maometto, è giusto che se Maometto viene raffigurato.
Non è stato offeso solo Maometto,
vabbè, anche Gesù Cristo, e va benissimo.
Certo.
Ma restiamo a Maometto, perché per fortuna non c'è nessuno, ma anche se potrebbe spuntare, che in nome di Gesù Cristo,
esatto,
e dell'offesa a Gesù Cristo prende una pistola e fa una strage. Successo,
esatto,
con Breivik, ma lì era un altro discorso.
Restiamo
ai musulmani. Allora, secondo lei, ho sentito questo dalle sue parole prima,
non
caro
vanno
Leonardo.
Sfottuti, perché non sono evoluti come noi alcuni di questi
cioè
questi,
non vanno
persone.
Sfottuti, perché altrimenti
non vanno sfottuti,
è giustificato in qualche modo, si può capire.
Non è giustificato, ma le pietre ai pazzi non si tirano, è chiaro quale discorso.
Sì, ma
io
guardi che se lei
indigno e non ne reagisco in quella maniera, ma una persona che è un estremista e comunque aspetta l'occasione per fare un gesto del genere, tu non la puoi sfottere, perché se poi ti reagisce in quella maniera te lo devi prendere nel culo, scusi la franchezza.
No, però scusi, Leonardo,
e abbia
pazienza.
E poi pagano le conseguenze anche persone normali, che purtroppo non c'entrano niente, come gli ebrei, poveri.
Se... Leonardo,
no,
se
quelli sono stati uccisi proprio perché ebrei,
non è che hanno fatto l'attacco lì così al supermercato.
Hanno scelto un obiettivo proprio specifico, alla vigilia dello Shabbat.
Allora, però, Leonardo,
hanno trucidato quattro persone, quattro ebrei, perché
allora,
ebrei?
Esattamente. Allora, Leonardo, io dico. No, fai benissimo. Leonardo, io dico una cosa, però, caro amico mio. Tu stai dicendo che se tu offendi una religione, poi, però, siccome sono pazzi, sono ignoranti, sono delle bestie, eccetera, ti puoi aspettare. Che... Però, se uno ragiona in questo modo, allora non dovrebbe dire nulla. Perché lo sai io quante minacce ricevo, perché qualche volta mi permetto, senza fare satira,
non si deve scherzare con i santi,
di dire la mia, che ne so, su quello che accade a Napoli, su quello che accade in alcune realtà del sud, e lo sa quante
bene.
Ma ho capito, però se
ma
io...
con i santi no, cazzarola,
ma non è vero,
si possono scatenare guerre, qui ancora non è finita, siamo
per
lì
fortuna... potrebbe succedere la fine del mondo con una cazzata del genere, l'ho capito o no?
Per fortuna, caro Leonardo, siamo in una civiltà in cui possono esistere, devono esistere, se uno ha voglia di farlo ovviamente, giornali come Charlie Hebdo, trasmissioni come questa e altre cose ancora, non voglio accomunare niente, non voglio fare paragoni, in cui viene, come è successo oggi, raffigurato il signor Maometto con la faccia da cazzo. Salvo Mandarà, ex grillino, anzi ex iscritto al partito di Grillo, grillino, quello che andava con le telecamere sul palco durante lo tsunami tour che portò Grillo al trionfo elettorale nel 2013, è diventato un reporter indipendente. Quello che sentirete fra poco, popolo della radio, popolo della zanzara, è la ricostruzione degli attentati di Parigi. Secondo Mandarà è tutto un complotto, è tutta una farsa.
Questo non lo so io nel video, diciamo che mi vengono alcuni dubbi. Beh, allora, io come tu sai ho una laurea in ingegneria. Una delle cose che ho studiato in fisica è il principio della conservazione della quantità di moto, che dice che la massa e la velocità di un corpo che va a collidere con un altro corpo, di massa e velocità iniziale diversa, devono interagire in qualche modo e si deve conservare questa uguaglianza, M1 V1 uguale M2 V2.
È una sceneggiata con dietro la CIA e il Mossad.
Ah, questo è poco ma sicuro che sia una sceneggiata, ma ti spiego anche perché, se vuoi. Ti spiego anche perché. Allora, fra l'altro, queste cose non è che le dico solo io, Perché che la matrice sia la stessa, per esempio, dell'11 settembre che David chiama paccottiglia. Certo, ci sta la CIA dietro, ci sta la CIA, ci sta il Mossad.
Nessun aereo ha colpito le Torri Gemelle.
Ma scusa, l'11 settembre sono morte veramente migliaia di persone, mica era tutto finto, erano finti gli aerei, erano finte tante cose, ma le persone dentro le torri sono morte sul serio. Non ce ne sono aerei, nessun aereo ha colpito le Torri Gemelle. Ma dove? Dappertutto, è un unico film, è l'unico, lo stesso ripreso da tutti i canali.
Il poliziotto per terra, un attore inconsapevole di un film.
Ma quello per terra, poverino, potrebbe anche essere un attore inconsapevole e quindi, nel senso che non era cosciente di recitare un film. Sicuramente quelli che gli hanno sparato erano attori consapevoli, quello sicuro.
Tipi da zanzara.
Mauro da Mantova.
Ciao Cruciani. Ciao.
Oh, Mauro.
Ciao paraculo.
Mauro, calmi, tutti calmi. Ascolta, state calmi, dimmi Mauro.
Mi sono fatto un giretto su Wikipedia.
Sì, è vero,
no,
Wikipedia.
No, il tuo vicino, che non oso nemmeno nominarlo.
Sì.
Lavorava nel gruppo Mediapason. Mi risulta che un certo Sandro Parenzo, strana coincidenza. I cognomi delle località,
sì,
sono gli ebrei meno abbienti.
Ma
quelli più abbienti, che hanno il grano di vecchia data, hanno il doppio cognome.
Ma è telese, hai fatto un nome tra le tante cazzate che hai detto. Una però è una veramente enorme cazzata. Il signor,
allora,
Telese
è stato dichiarato il falso. Faccio una domanda.
Dimmi,
sai cosa hanno in comune Soros, Madoff, quello che ha fatto la bolla ecologica, Clinton,
Reagan, sì.
Reagan. Mastro Pasqua,
che cosa? Mastro Pasqua, Clinton, Reagan, che
Pasquale,
sì.
Brutti Liberati, Tronchetti Provera, De Benedetti, Monti.
Che cosa hanno in comune, scusami?
È curioso.
Parenzo lo sa cosa hanno in comune.
Cosa hanno in comune? Spiegami, Mauro.
Sono tutti ebrei.
Ma non è vero, ma Telese non è ebreo.
Ma dai, ragazzi.
Poi confessa, sono stato con 15 anni, sono stato 15 anni con un'ucraina del KGB.
Le come gare anche, ho letto di
come anche Putin, Putin, Lenin, Stalin sono di estrazione ebraica. Cazzo, ho convissuto con una che era impiegata al KGB, ha lavorato 15 anni al KGB in ufficio.
Non ho capito che cosa hai convissuto con chi, scusa Mauro, non
con
queste
un'Ucraina,
con una malattia
con
terribile,
un'Ucraina che è stata 15 anni al KGB. E ci permettono pure di fare le vignette e prenderli per il culo. Io c'ero il terrorista. Non ne restava uno!
Di chi?
Non ne restava uno!
Di chi?
Ero là!
Di chi? Non ne restava uno di chi?
Quando sono andati là!
Là dove? Là dove? Non sai parlare! Là dove?
Nel supermercato!
Fidati che questa nel supermercato, sì!
Lo prendono e lo fanno buttare via la chiave!
Ho capito, tu sei a favore del fatto che uno è andato lì al supermercato e trucidava...
Fidati che questa volta lo portano via, veramente di peso!
Il Mossad, Mossad is coming!
Non hai capito il discorso!
Mossad is coming! Il Mossad arriva, il Mossad!
Buttalo via la chiave, guarda questo!
Tipi da zanzara.
Allora, Silvano da Bergamo.
Silvano da Bergamo.
Silvano, abbassa quella radio, dai, forza.
Buonasera, stavamo parlando prima. Cacciari diceva che gli idioti non si arrestano.
Sì.
Per fortuna, se no Parenzo prenderebbe il carcere a vita.
A casa sua stanno tutti bene, sì.
Il carcere a vita dovresti, ti farebbero
funziona
male,
tutto a casa sua,
gli
sì.
Idioti. Io non lo so come cavolo faccia a
appena uscito dall'ospedale psichiatrico e già, già ricade nello stesso problema.
Hai ragione, ma io non riesco a capire.
È una persona
come
disturbata
fa una radio,
e richiama ancora.
Come Radio 24 a tollerare uno come Parenzo, non lo so, ma...
Non lo so neanche io, guardi.
È un'altra cosa, meno male che se n'è andato Napolitano, non se ne poteva più.
Non se ne poteva
non
più.
Non se ne poteva più.
No, che ha fatto certo. Napolitano?
E se doveva essere veramente... essere eletto sì. Amato sì. Oppure Prodi è la volta buona veramente che vado all'estero espatrio. Beh, e non mi vede più nessuno,
un motivo
non
in più.
Pago più niente, basta.
Beh,
finito.
Un buon motivo in più per avere
la
amato Prodi,
sono chiuse Parenzo. Beh, taci,
un
taci,
buon motivo
taci.
In più per avere un coglione di meno in Italia,
perché tu sei fortunato che io sono a Torino, perché se ero a Parigi con il camion venivo a prenderti a schiaffoni.
Ti aspetto, caro, ti aspetto.
Ma
vai, a
dormire,
della
pagliaccio.
Alle 23:30.
Pagliaccio, tu sei un
ti
pagliaccio, devi andare al circo, non alla radio, al circo devi andare.
Scusami,
comunista, comunista, quello che fanno i comunisti va sempre bene, quello che fanno gli altri non va bene.
Consiglio
no,
di diminuire il tasso alcolico, però
la
quando ci si mette in macchina.
Ma smettila, ma
consiglio
vai a dormire,
di diminuire
va.
Il tasso alcolico.
Scusa Silvano,
a parlare con te mi è scappata anche la fame, risparmio 15 euro stasera.
Scusa Silvano,
non vado in trattoria, risparmio 15 euro.
Scusami.
Però risparmio soprattutto sull'alcol.
Ma vai a dormire.
Scusami, va Silvano, bene. Tu che sì, fai? Sì. Che fai? L'autotrasportatore, il camionista?
Esatto, esatto.
E dove guidi? In che strade guidi di solito? Che tragitti
io
fai?
Io ho 40 anni che faccio trasporti internazionali e guido, e fortunatamente,
sì.
Fortunatamente, per fortuna, posso dire che fino adesso non ho fatto del male a nessuno.
Scusami, vabbè, quello
qui
vabbè.
Stiamo parlando di 5-6 milioni di chilometri.
Vabbè.
Diglielo a quel pagliaccio che hai lì.
Vabbè, adesso non è che se uno ha fatto 5-6 milioni di chilometri è più degno rispetto a un altro. Dai,
che sono ubriaco, stai dicendo che sono ubriaco.
No, vabbè, ma
ubriaco per quello che dice.
Ma io non ho capito, ma queste famose piazzole dove ci sono gli omosessuali esistono?
Sì.
Esistono.
Guarda, queste famose piazzole esistono, ma non solo in Italia, dappertutto, anche in Francia, anche in Svizzera, in tutto il mondo, il mondo
scusa,
penso che ci siano gli omosessuali come Parenzo.
Ma no, ma quello che...
questo non mi risulta, ma poco male che lei lo dica, non lo considero un'offesa.
Se mi date Parenzo una settimana... Me lo porto in Inghilterra, li faccio girare tutta l'Europa, però io in cabina non lo voglio.
Vabbè, allora dove lo metti?
lo leggo fuori da un lato, faccio fare l'omino Michelin.
È totalmente reciproco, caro.
Sai dove gliela metto la lampadina? Perché poi deve essere illuminato.
È totalmente reciproco.
Provo a indovinare dove gliela metto la lampadina.
Nel culo.
Bravo, bravo.
È però, totalmente reciproco.
Però scusi, caro camionista Silvano, e lei è stato mai molestato da omosessuali che vagano nelle piazzole?
Sì, ma vengono a picchiarti la cabina, vengono di qui, vengono di là, ti girano in giro il camion, a volte sei lì tranquillo in cabina.
Ma lei danno fastidio?
Ma uno così non lo molestano manco con la canna da pesca,
no,
guarda,
te lo dico io. Cosa c'è? C'è un vantaggio. C'è
Qual
un
è il vantaggio?
C'è un vantaggio andare a dormire dove c'è movimenti, sia che ci siano movimenti di prostitute o di questi omosessuali che io chiamo culattacchioni.
Perché culattacchioni e non culattoni, scusi?
Culattoni, culattacchioni.
Ma perché lei li chiama culattoni? Ma è un insulto, caro Silvano.
Ma cazzo me ne frega, sono sempre culattoni lo stesso. C'è un vantaggio, stavo dicendo che c'è un vantaggio, che lì non ti ruba niente nessuno, non ti rubano il gasolio, non ti tagliano i teli, non ti toccano il camion, non te lo toccano, vedi c'è un via vai di gente che va e che viene, no? Hai capito? E stai tranquillo, stai tranquillo.
Beh, appunto, allora è
fanno anche un servizio sociale.
Addirittura?
Sì, perché tanto che tu sei tranquillo, dormi, no? L'importante è che non vengano a picchiare quando stai dormendo, perché dopo uno lì potrebbe anche arrabbiarsi.
Ma scusi, che vogliono poi alla fine? Cioè, alla fine della fiera?
Non
che...
lo so, io sono l'antica, non
cioè, lei non li lei i froci non li sopporta?
No, bisogna chiederlo a Parenzo cosa va a chiedere quando va.
No, ma lei, Silvano...
Ma guardi, lei continua a darmi dell'omosessuale, non lo sono, ma la cosa non è che mi offende, però le assicuro che non lo sono, so che non la farò felice.
Scusi, ma se suo figlio fosse omosessuale, Silvano, se suo figlio fosse frocio? Lei cosa farebbe?
Farei quello che hanno fatto tutti. No, cioè? Un momento, una cosa.
Il figlio già è sfortunato ad avere un padre così, cazzo, dai.
Allora,
non
io
insistere.
Non è che dico
è già sfortunato il figlio ad avere un personaggio così a casa che si vergogna.
Non è che bisogna fargli del male. Sono così e ce li teniamo.
Ma lei che dolore dà alla sua famiglia, mi spieghi?
Se avessi...
Lei arrecca... con questa telefonata un dolore, un'ignominia alla sua famiglia,
tacci,
incredibile.
Tacci che
cioè, non si rende conto del dolore che arreca alla sua famiglia. Cioè, io immagino suo figlio, che credo sia una brava persona, che la sta ascoltando e dice: no, cazzo, papà, la radio.
No, ascoltano perché ci sei tu.
Non ascoltano allora perché si vergognano di quel che dici. Siccome si vergognano, io li capisco.
Non ti ascoltano.
Siccome, scusa, Bradipo.
Comunque niente.
Scusami, Bradipo. Siccome. E la tua famiglia in questo momento si sta vergognando di te. Oddio, papà, ha chiamato la radio.
Basta, fermi. Fermi tutti. Ciao.
Ciao.
E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali.
Lo scontro epocale tra un grillino, un militante grillino di Vicenza, Paolo Forza e Alessandra Moretti, eurodeputata uscente del Partito Democratico e candidata alle regionali in Veneto come presidente. I due si incontrano al bar, lui è incazzato perché invece di essere a Bruxelles o a Strasburgo a votare, la Moretti fa colazione, qualche volta anche insieme ai figli. Le frasi che sarebbero state pronunciate: voi politici fate schifo, dovete andarvene tutti a casa, sei un imbecille, vergognati, siete tutti dei ladri. Poi il grillino nega: nessuna offesa, non le ho dato dell'imbecille ma della deficiente. Ma deficiente, dice, deriva dal latino deficiens, significa quindi mancante. Dove sarebbe l'offesa? Che scontro, ragazzi! Sentiamo questo Forza, ieri sera, qui alla Zanzara.
Io pago 3.000 euro di tasse al mese e lei, visto che è la mia dipendente, deve darmi del lei e deve andare a lavorare. Gli ho detto: guardi, domani mattina venga qui alle ore 8 con i vigili
i carabinieri e la polizia, che ne parliamo. Sono andato stamattina, c'erano i carabinieri in borghese, poi ho chiamato la pattuglia, mi hanno schedato, non so, hanno preso giù il nome, comunque ho filmato tutto, perché io molestavo la Moretti. Ma io non ho rotto i coglioni, prima cosa, ho detto vai a lavorare perché noi ti paghiamo. Io non ho offeso nessuno, ok? Non ho offeso nessuno, non rompo le palle, io ho solo detto devi andare a lavorare, non prendere le frittelle al bar.
Comunque ragazzi, il fatto che i carabinieri intervengono, Parenzo vuole l'intervento dei carabinieri praticamente su tutto.
No,
i carabinieri
io
intervengono.
Chiamo di diritto.
Ma che c'entra? Il fatto che uno chiami i carabinieri,
il
perché c'è un signore,
semplice,
un cittadino,
no,
il quale va a contestare un politico perché al bar invece di essere.
Il principio è molto più semplice,
mamma
non buffoneggiare,
mia,
non coglionare,
ma...
non buffoneggiare.
Sì,
non è che voglio tribunali per tutto.
Tutto, per tutto, per tutto.
Se uno si sente offeso, lo Stato di diritto.
Ma c'è anche un limite. Bisogna diminuire le cause in tribunale.
Benissimo.
E poi chiami la polizia perché un signore si avvicina e ti dice devi andare a lavorare. Dai,
intanto
su.
Uno ha anche diritto di fare la sua colazione in santa pace, sia esso candidato alla presidenza della regione.
Se c'è uno che ti dice vai a lavorare, se vai a lavorare, tu dici benissimo. Ma non chiami i carabinieri,
Premesso che non esiste un diritto a rompere i coglioni. Perché non esiste in Costituzione un diritto a rompere i coglioni. In generale, se uno si sente offeso, ha la possibilità di ricorrere
al
tribunale.
Va bene.
Fine. Questo è quello che ti dico. Tutto qua.
Ma che è una banalità totale. Cioè,
ma è una banalità.
Ma è chiaro che è così, ma nessuno
allora
dice il contrario,
parli?
No? Ma nessuno dice il contrario, ma
io
c'è un limite a tutto.
Ma se molestassero tutti i giorni.
Ma non ho mai portato in tribunale nessuno,
benissimo,
guarda.
Ma io
anche per cose molto più gravi. Anche per cose molto più gravi.
Vabbè, alle volte sbagli.
Se
vengo insultato ripetutamente per strada, trovo.
Ma
uno
se uno, ma non è successo niente. C'è un tizio che è andato nel bar dove fa. Era una contestazione politica.
Era una continuamente per un mese
una
strada,
ma quello non è successo
tuoi parenti,
non è successo questo era una
quando tu sei fuori con i tuoi parenti per strada ti auguro che ogni giorno per un mese qualcuno venga da te, te lo auguro, così vediamo, te lo auguro veramente col cuore, uno viene lì ogni giorno,
hai ragione,
e
tu
ti dice ma sai che lei cucina è veramente un coglione,
ma hai ragione tu, non è successo, non è successo questo
ogni giorno 30 giorni su 30,
ma non è successo
tutti i giorni,
si dà il caso, si dà il caso che non è successo
che le persone vengono a romperti le scatole tutti
a parte
giorni.
Che non è successo
vediamo
questo, non è successo questo. Per qualche giorno un signore è andato a contestare il candidato.
Ti auguro la stessa
non
cosa.
Dire cazzate,
ma
sono
non è
due cose. Sono due cose diverse.
Allora c'è il diritto all'insulto.
Sì. Non è, ma non c'entra, sei tu
perché
che
stai dicendo
ma tu,
una sciocchezza.
Ma non ho capito, hai già deciso che è stata insultata. E allora non dire cazzate. Dai.
Il rompimento di coglioni che ti auguro di ricevere da oggi
no,
ogni giorno.
Purtroppo io lo ricevo ogni giorno lo stesso.
Allora,
purtroppo
così, a me così non piace.
Vabbè, purtroppo c'è un problema che c'è un politico e c'è un cittadino in un bar.
Ma
questo politico
c'è?
Aspetta, questo cittadino
ma
contestava, ha contestato per alcuni giorni di seguito il fatto che un politico
già il fatto che lo faccia di seguito è una rottura di palle. Se io sono con i miei
ma
figli,
tu hai un'idea, hai un'idea della politica? In cui uno
perché della politica,
vabbè.
Della civiltà.
Andiamo, sì, della civiltà.
Uno è
hai già deciso che questo è un incivile, semplicemente
ma
perché in un bar
no, è un rompiballe.
Perché contesta alla Moretti il fatto che invece di essere a Bruxelles,
vabbè. È un rompiballe.
Stefano
Puoi
De Luca. Mamma
no?
mia, ragazzi, mamma mia.
Ti auguro di avere dei rompiballe attaccati.
Ma io ce ne ho comunque, guarda, a prescindere da
30 giorni su 30.
A parte che io non faccio il politico, per cui è diversa la cosa.
Ma fai un mestiere pubblico, però.
Ma è diverso, è molto diverso.
Giustamente il diritto a che la gente ti rompa i coglioni.
Ma la gente mi rompe i coglioni chiamando, per esempio.
Qui a 30 giorni, ogni giorno, qualcuno di questi che chiama contro di te, tu te lo trovi ogni giorno. La
ma
domenica,
è una cosa ridicola.
Amanti,
è una...
Il sabato, quando vai a trovare i tuoi parenti a casa,
è un'argomentazione patetica.
Ti rompe le balle,
sei patetico e ridicolo, Stefano.
Auguro,
benissimo,
cuore.
Ma tu mi puoi augurare quello che vuoi. Dico
te
semplicemente che quello che stai dicendo è patetico e ridicolo.
E io te lo auguro,
Stefano Da Luca. Bene, ma quello che dici è comunque ridicolo.
Io mi auguro che ti capiti.
Bene, benissimo, ma non c'entra nulla con quello
questo
di cui stiamo parlando.
No, e dirò avete fatto
ma
bene.
Ma non c'entra un cazzo,
così.
Non c'entra
vai a
nulla.
Il tuo caffè al Sant'Ambrose lì a San
bene.
Bene, ogni giorno al Sant'Ambrose a San Mavila trovi uno che ti rompe le balle.
Va bene.
Te lo auguro.
Non è successo questo,
così
comunque.
Capirai la reazione
puoi, puoi parlare di quello che vuoi, ma questo non è accaduto. Stefano
è accaduto
da Luca.
Che uno per tre giorni è andato a rompere le balle.
Tre giorni? No, è andato a dire perché non sei a Bruxelles? Perché non sei a Bruxelles?
Per tre giorni.
Benissimo, vengono per tre giorni, certo non li porto in tribunale. Stefano
vabbè,
da Luca.
Fai quello che ti... Beh, se ti piace così.
Stefano, certo che mi piace così. Mi piace,
bene,
mi piace che un deputato europeo risponda. Io sono qui per questi motivi. Uno, due, tre, non che chiami i carabinieri. Stefano da Luca, esattamente. Stefano da Luca.
Pronto? Sì, Giuseppe?
Dimmi.
Sì, ciao, ciao, ciao. Ti esprimo la mia solidarietà perché comprenso, non si può ragionare. Cioè, ma questo grillino gli ha fatto un complimento a quella signorina lì. Mi ha detto di andare a lavorare, cosa che non sa neanche cos'è. Né lei, né Capanda.
Guardi
né
che ha fatto l'avvocato lì. Nella vita, la signora Moretti,
No,
non è che
no,
ha fatto
no,
politica
no, ma lavorare
tutta la vita.
È un'altra cosa.
È un avvocato Parenzo, di Vicenza.
Parenzo. Parenzo, per te c'è un posticino buono di lavoro che poi te lo consiglio. Ci sono Melograni, Pompei, tutta la roba di Daccoglie e ci sarebbe un posticino.
Sì, l'ho fatto una volta, la vendemmia ho fatto una volta a settembre, qualche anno
no,
fa.
No, la vendemmia è sempre in Italia, l'uva è in Italia.
Quella l'ho fatta qualche anno fa.
Con Paesani sarebbe meglio. Ascolta, come io votavo comunista prima di conoscere Parenzo,
sì.
Ora l'ultima volta ho votato Movimento 5 Stelle. Come te, Curcani, perché
sì.
Noi siamo persone che ci sono visuali. Ma
vabbè, adesso
quanto,
io non mi ritengo superiore a nessuno, ora, caro Stefano.
No,
non è quello
però
il punto. Dai.
Bisogna avere anche il coraggio di voler cambiare. Perché se non si ha il coraggio di provare a cambiare, l'Italia purtroppo alla fine che farà?
Vabbè, ma adesso che c'è, spiegami, qual è il senso di questo intervento? Tu
no,
dici
io,
qual è il punto?
Il senso è questo: che ci vuole una persona dinamica accanto a te.
Tipo una persona dinamica accanto a me. Scusa, però abbi pazienza,
sì.
Stefano. Tu potrei anche non sopportare Parenzo. Però
sì.
Chi è accanto a me?
È un bravo ragazzo.
Ho capito,
è un bravo ragazzo, però è un demagogo. È uno che dice le cose già scritte. Lui non dice niente di suo.
No, veramente demagogo è un'altra cosa, è il contrario. È un'accusa che si può fare più a me che a lui. Ma comunque il punto fondamentale è un altro. Stefano, a te non piace Parenzo, cioè, però chi sta accanto a me lo decide il sottoscritto, capito? Questo è il punto. Non è che, non è che lo deve decidere qualcun altro al posto mio, questo è chiaro.
Hai ragione, Giuseppe. Però lui è partito a questa sera e poi se mi hai fatto il ticcapanna e mi si davano coglioni perché io con la tasca ce l'ho. Io sono ateo, antipolitico e tutto quanto.
Ma che vuol dire ateo antipolitico? Scusa, che vuol dire ateo antipolitico? Spiegami, che sono due cose. Non ti interessa niente. Vabbè, ho capito, però.
No, non mi interessa perché. Ma perché io ho letto, no? Che a prescindere io non sono.
Poi, comunque, una risposta a Parenzo è questa qua. Dove cazzo si firma? 20.000 euro al mese al Parlamento Europeo per tre rotture di coglioni? Dove si firma? Cioè, c'è gente che mi rompe i coglioni per 24 ore e manco mi pagano. È una straordinaria risposta a quello che ha detto prima Parenzo. Giorgio da Bologna.
No, non ho capito questo.
Cioè, dici, ma scusa, ma dove cazzo si firma per avere una rottura di coglioni come quella che ha avuto la Moretti, di uno che per tre giorni è andato in un bar a dire devi stare a Bruxelles invece di stare qui a fare colazione, e che voleva dire stai più a Bruxelles e meno in Veneto, si stanno votando delle cose importanti a Bruxelles, cosa contestabile peraltro, non dico che non è contestabile, dico semplicemente che lui ha tutto il diritto di andare nel bar dove è la Moretti a rompere i coglioni alla Moretti, in maniera civile ovviamente, è evidente che se gli ha detto brutta puttana e imbecille, ma quello è un altro discorso, a parte che l'imbecille, il deficiente, uno può andare in tribunale, ma se si va in tribunale per imbecille e deficiente non si finisce più. Giorgio da Bologna, vai Giorgio.
Pronto?
Dimmi.
Volevo rispondere, io sono Giorgio, ho fatto per 40 anni il muratore, allora volevo rispondere a quello che dice che lotta per me, che ha lottato per me.
Sì, sì.
Il signor Capanna dice che Capanna, se mi senti, vai a fare uno squasso di pugnette, sai. Hai capito? Che tu hai lavorato, il signor Capanna ha lavorato per il suo conto corrente, ha lottato per questo, come tutti quanti quei burocrati PC che avete preso per il culo.
Burocrati? Scusa, burocrati?
PCisti.
PCisti che vuol dire? Del Partito Comunista?
Certo, erano così. Non
PCisti,
li chiamavo così.
PCisti.
Sì, ma non era del Partito Comunista Capanna, però.
Era di Democrazia Dromedaria.
Dromedaria.
Democrazia Dromedaria,
sì.
Ma non era del
questo
Partito Comunista.
Questo qui piange dal gusto. Noi a Bologna diciamo al sec dal gusto. Questo burocrate maledetto, uno dei tanti, capite? Si è arricchito su quei poveri coglioni che andavano a spaccarsi la testa, hai capito? Così ha fatto carriera, va bene.
venivi in cantiere da me, ti spacchi, ti pigliavamo sbadilate nella testa, te ne hai fatto un gas, caro Capanna, ringrazia, ti vivi di rendita.
Ciao. Tutto Giorgio lì. Ciao Giorgio, ciao.
Ciao caro.
Allora, caro Davide, devo dirti la verità, sono due giorni che ricevo delle telefonate. Ricevo delle telefonate di gente incazzata. Sono due persone in particolare, Antonio Razzi e soprattutto la moglie di Antonio Razzi.
Ha mandato un messaggio anche
a me. No, aspetta, aspetta, mi ha chiamato imbufalita. E devo dire la verità, qualche ragione ce l'hanno i coniugi Razzi nei tuoi confronti. Perché il punto è questo: da cosa nasce questa guerra in corso sotterranea?
Sotterranea
e anche, no, ma perché la sto io sono in mezzo a questa tensione tra la famiglia Razzi e David Parenzo. Il punto fondamentale è questo: che la famiglia Razzi pensava che Parenzo fosse un amico. Cosa è successo durante la trasmissione Scherzi a parte? È successo che Parenzo a un certo punto, alla fine dello scherzo subito da Razzi, ha commentato insieme a Bonolis.
Sì, dopo aver subito anch'io lo scherzo.
Vabbè, quello che c'entra, che gli frega.
Quello di un programma, come diciamo sempre noi, non aspetta, di intrattenimento, certo, politico, di intrattenimento punto.
No, vabbè, ho capito, ma questo che vuol dire?
Dove
adesso
c'era un senatore della Repubblica, peraltro anche simpatico, che si è prestato a farsi vestire da super.
Vabbè, ma quello che è,
da qui il contesto del mio commento, perché siamo.
Vabbè, ma adesso devi fare come i politici, che devi mettere quello che hai detto all'interno di un contesto. Scusami. Sentiamo quello che hai detto su Razzi, perché lui è profondamente offeso. Lui è profondamente offeso. È profondamente offesa anche la moglie, che non ti vuole più vedere nemmeno dipinto. Te ne farai una ragione, sicuramente.
Non ha motivo di essere offeso. Però
è offeso, ma a morte. Ma a morte.
E a quei pochi che non hanno visto Scherzi a parte, visto il risultato straordinario di Cher, quindi a quei pochi che non hanno visto. Quindi devono sapere che c'era un senatore della Repubblica, peraltro molto simpatico e che a me sta simpatico, che si è vestito da, non mi ricordo se Superman o supereroe, adesso questo non mi proprio, vestito in maschera.
E vabbè, qual è il punto? Non ho
e
capito.
Io ho commentato questa
in questo
gag,
modo, sentiamo.
In questo modo.
Sentiamo.
Che ne pensi del senatore Antonio Razzi?
Che ne penso?
Peraltro in questa veste rosata.
Ma è più credibile vestito così che non quando lo vedi in Parlamento?
È più credibile vestito così.
Ma deve fare questo, cioè la cosa allucinante è che senatore, tu hai detto giustamente.
Sì.
Cioè senatore. Cioè, una volta questa parola qui aveva una dignità. Poi dici che non mi devo incazzare, che non devo fare le trasmissioni come facciamo noi. Ma uno di fronte a questa cosa qui deve ridere, sorridere. Si guarda indietro e dice: ma una volta chi c'era? Almirante, La Pira, Fanfani, financo Bettino Craxi, Andreotti con la gobba, tutti i suoi segreti, Cossiga. E adesso ci abbiamo uno vestito che è senatore, amici miei, senatore!
Membro della Commissione Cultura.
Ah, cioè, certo, membro della Commissione Cultura, con la cultura con la C, cultura con la C e non con la K.
Allora, adesso, Davide, però non ce la puoi raccontare. Cioè,
hai fatto bene a farlo sentire.
Ma no, ma è evidente che tu parlavi seriamente. Cioè, tu parlavi in un contesto che è quello, giustamente, ma ti ha fatto una domanda e tu hai detto
che tu
era vestito da Elvis Presley.
Il fatto che tu mi ponga questa questione in un contesto come il nostro, di una
che c'entra,
che invece dice.
Ma tu
anche delle
se
cose
pensi
serie,
queste cose di Razzi, fai bene, hai fatto bene a dirlo.
Che peraltro dico ogni giorno anche alla radio quando ce l'abbiamo.
Ho capito, però poi non puoi fare l'amico di Razzi e poi gli dici che politici ammirati.
Molto simpatico, ci vado a Cina come tu sai, come
tu
lui
hai,
sa.
Gli hai detto una cosa affittato. Gravissima. Gli hai detto
un mio amico. Dopodiché che faccia il senatore mi fa sorridere, come ho detto alla radio e come ho detto lì. Ma ti posso dire anche.
Ma non c'era bisogno di dirla Scherzi a parte, no? Era un contesto di.
di gioco, di scherzo, quello si è offeso. Si è offeso, si è offeso a morte.
Ma non fare polemica con me su questo.
No, ti faccio polemica, certo che faccio polemica.
Non però, perché altrimenti non mi fai dire la cosa.
Ma non c'è niente, abbiamo sentito quello che hai detto, quello che pensi di Razzi. Ma capito, qual è la spiegazione?
Se vuoi che ti spieghi, che ti dica, ti dico. Se no,
dobbiamo anche chiudere, dimmi qual è il problema.
Le cose che ho detto lì sono le stesse che dico nella nostra trasmissione, e questa è la prima questione incontrovertibile. Secondo, che faccia il senatore, più volte l'ho sbeffeggiato, tant'è che ho detto che per me comunque Piano sicuramente non si può mettere sul suo piano di Razzi, mi è molto simpatico, che è un'altra cosa, non è una contraddizione, e lo considero anche
lì,
un mio amico.
L'hai sputtanato davanti a tutta Italia, l'hai sputtanato.
Scusami,
davanti a tutta Italia.
Il fatto che tu continui con me ad attaccarmi su questa
cosa tre
volte, perché
ma parla con la moglie furibonda,
parte,
la moglie è furibonda per quello che hai detto, ma lei è furibonda, non ti vuole più vedere. Ma non c'entra niente il contesto, stai parlando seriamente, dai,
tu
giù.
Tu dici che non c'è il contesto?
Ma non c'era il contesto, nessun contesto.
Adesso, con quello che alcuni dicono giustamente da noi.
Ma no, ma non c'entra niente il contesto. L'hai attaccato. L'hai attaccato, basta, punto.
A scherzi a parte.
Vabbè, ma che c'entra scherzi a parte? Non c'entra, l'hai attaccato perché l'hai presentato come un buffone.
Perdonami,
punto. A scherzi a parte. L'hai giudicato un buffone, esatto. Ma non c'è niente di strano, però dillo.
Scusami,
non è che devi il contesto
posso,
qua.
Non mi puoi mettere in bocca cose.
Vabbè,
che non
è un buffone.
Penso.
Guarda, ne parliamo domani perché
no,
non abbiamo più tempo.
Perché se in quel contesto
non abbiamo
c'è
più
uno
tempo.
Vestito da Superman ed è un senatore.
Ma era uno scherzo ovviamente.
E allora posso dire che ha fatto il buffone o no?
Non hai detto ha fatto il buffone, vabbè.
Posso dire che ha fatto il buffone.
A domani.
Si da Superman, come ho criticato Di Pietro quando
va bene.
Il bagaglino e si prese la torta in faccia.
Ciao.
Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.